Sveglio proprio del tipo all'antica che avevamo tanti anni fa e ne siamo molto grati. E apprezzo questo cantare in più, tutto il cantare e questi special. Ho percorso l'ultimo miglio del cammino, riposo alla fine del giorno. Ecco dove, forse, proprio seduti qui, quando lo stavano cantando, guardare fuori e vedere il sole mentre sta tramontando, gli uccelli che cantano tutti piano e dolcemente, è quasi finito tutto. Tutto ora e sono passati nel riposo per sorgere domani mattina per un nuovo giorno. Ed è così che va. I giorni attuali passano presto e ci distendiamo sul nostro giaciglio. E voglio parlare a lui quel giorno. Semplicemente parlargli, avvolgermi negli abiti ed entrare nella camera. Sapendo questo, come San Paolo disse nel passato, lo conosco nella virtù della sua resurrezione, che quando egli chiama dai morti, io sarò chiamato con loro. Conoscendo lui nella potenza della sua resurrezione, non conoscendolo per parola o opera, ma conoscendolo nella potenza della sua resurrezione. È una delle nostre grandi speranze stasera, è la sola speranza che abbiamo, è nella quella grande resurrezione del nostro Signore Gesù. È la nostra resurrezione preliminare che abbiamo ora, dalla morte alla vita, avendo vita eterna tramite Gesù Cristo. Restare in attesa e nella gloriosa attesa di tutta la natura fino a quel giorno in cui Lui verrà la seconda volta dal cielo, che Dio manderà nella stagione dovuta. E poi questi corpi mortali in cui gemiamo ora indosseranno l'immortalità e saremo mutati e resi conformi al suo proprio glorioso corpo, perciò che noi lo vedremo come egli è. Poi peccato e dolore, peccato e morte di questo oscuro mondo cesseranno in questo glorioso regno di mille anni di pace con Gesù. Gli uccelli lo stanno aspettando, gli alberi lo stanno aspettando. Tutta la natura si piega e piange aspettando quel momento, sospirando d'essere subito dopo rivestita. La mia bambina poco fa mi ha fatto una domanda. Ha detto: papà, che aspetto aveva questa terra quando Dio la completò? Ho detto: era bella, tesoro, era bella. E ho detto: un giorno sarà di nuovo così, quando la maledizione sarà tolta e poi noi sarà come era al principio, un grande paradiso di Dio. Ora, subito all'opera. Stavo pensando ora, la prima sera, questa è la terza serata del nostro piccolo risveglio. E non abbiamo tenuto una campagna di guarigione, è solo per rilassarsi, solo esprimere i nostri sentimenti e insegnare il Vangelo nel modo all'antica. Lo stesso Vangelo che ho insegnato qui molti, molti anni fa, non è cambiato per niente. Esatto, proprio lo stesso Vangelo, nemmeno un po' di rinnovamento o rifinitura, proprio lo stesso Vangelo. Fuori nei servizi, essendo interconfessionale, dato che abbiamo come sede auditorium e le molte diverse denominazioni delle persone che si riuniscono, ci si trattiene in qualche modo dalla dottrina, tutto tranne la guarigione divina e, naturalmente, accettare il Signore Gesù. Ma quando si è a casa propria, come la chiesa di casa qui, si ha proprio voglia di togliersi solo il colletto e davvero, semplicemente predicare proprio quello che si pensa sia giusto. Ed è così. E tante volte, qui dentro, tante volte le persone non sono d'accordo. Non possiamo aspettarci che tutti siano d'accordo con noi sulle nostre dottrine di chiesa e altro che abbiamo. Ma potrebbe darsi la stessa cosa per noi? Mentre il vostro pastore sta predicando, ma continuerebbe ad essere mio fratello, senza disprezzare ciò. E ognuno vede le cose in modi diversi. E questa settimana, vedendo che ho dovuto cancellare una settimana in Canada a causa di una bufera di neve, beh, mi dà il privilegio di riuscire a venire qui al tabernacolo per un risveglio di qualche serata che ho promesso quando sono andato via. E l'ho annunciato che non c'era, non un servizio di guarigione, solo per predicare il Vangelo, solo. E su questo, trovando, pensavo che forse occuperemo qualche serata sulle sette epoche della Chiesa, perché credo sinceramente che stiamo vivendo nell'ultima epoca della Chiesa, l'ultimo tempo appena prima della venuta del Signore Gesù. Cerco sempre di soppesarmi nella piccola chiesa qui, ovunque io abbia parlato, perché il buon Signore del cielo mi ha dato anche una piccola parte del ministero sul lato soprannaturale, come capite. E le persone si tengono alla tua parola e così io devo stare molto attento a quali affermazioni faccio. Perché se lo Spirito Santo ha concesso questo potere di visione e discernimento che è indiscutibile, e loro ti sentono parlare, pensano che hai una concezione di quello che stai dicendo, altrimenti Dio non benedirebbe mai un errore e non lo spargerebbe così. Capite? Così allora bisogna stare molto attenti e soppesarlo alla luce della parola, sempre. E in ciò, se sbaglio, prego che Dio mi perdoni, perché non intendo farlo. E io, e in qualunque momento nell'insegnare, e specialmente in questi argomenti profondi su cui ci troviamo ora e ieri sera su il marchio della bestia, e argomenti così, e stasera di il suggello di Dio, il marchio di Dio, e avanti così, mi sento che forse potrei avere molti che in qualche modo non saranno d'accordo con questo, con quello che insegno su ciò, ma cerco di farlo proprio come non rivolgendolo a una chiesa, una denominazione o una persona affatto, Dio lo sa, proprio nella luce in cui lo vedo, ecco come lo dico. E non c'è chiesa che menzioni il nome del Signore Gesù che io non ami. Non c'è persona che potrebbe nominare il suo nome o abbia del rispetto per lui, per cui non darei la mia vita per fare qualcosa per loro. Proprio così. Non importa che marca di religione abbiano addosso, se è metodista, battista, cattolica, qualunque possa essere, quello non conterebbe minimamente per me. Proprio così, fin tanto che hanno rispetto del mio Signore. Ma ora c'è un progetto. E ora ogni chiesa insegna probabilmente qual è la propria teologia per quella chiesa, credendo che sia basata su un progetto. Beh, ora, tante volte nel vedere quelle cose che non sono proprio nel modo in cui leggo il progetto, così dunque ho il diritto nella mia propria chiesa di esporre cosa penso che sia giusto. Qui un po' di tempo fa un impresario, ero a Milltown, alla chiesa battista di Milltown, dove tenevamo un risveglio. E il fratello Wright, e voi tutti, immagino, ricordate Marion Lee. E lui era molto turbato per qualcosa che avevo insegnato sul battesimo in acqua. Beh, andò a casa e ne era molto turbato, ed era un impresario. Quella notte fece un sogno. Il Signore gli mostrò che stava costruendo una casa e doveva metterci una finestra a golfo. E così, invece di metterci una finestra golfo, mise solo un portico. Disse, andrà benissimo. Così, quando il proprietario della casa venne, disse, abbattila fino alle fondamenta, ricomincia di nuovo. Quindi gli era stato insegnato qualcosa di diverso da quello che la Bibbia insegnava. Così disse, tanto vale che abbatta le fondamenta e la ricostruisca di nuovo. Andai a casa con lui quella sera, rimasi tutta la notte a casa sua. Così poi noi, è vero, deve essere messo a posto. E insegnando questi argomenti, non sono un insegnante, ma in quello che so di essa, mi piace spiegarla ad altri e avere comunione sulla parola mentre lo Spirito Santo la rende reale al nostro cuore. E così nel farlo trascorriamo proprio un bel momento e in qualche modo sto solo facendo riposare il nostro caro pastore qui, il fratello Neville. Se ci sono forestieri presenti, l'uomo qui è il nostro pastore, il fratello Neville, un uomo di Dio, un vero servitore del Signore Gesù Cristo. Non lo dico perché è seduto qui, lo dico alle sue spalle o ovunque, è così da quando lo conosco. Era un rigido metodista ed io ero un rigido battista, ma insieme eravamo fratelli e così entrambi ci siamo ritrovati a essere santi rotolanti. Bene, vero fratello? Amen. Quindi ci troviamo su terreno comune. Bene, noi stiamo avendo un momento meraviglioso in questo modo, proprio avendo comunione, lui e noi insieme, mentre il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purga di ogni ingiustizia. Quindi stiamo trascorrendo un bel tempo e certamente apprezziamo i forestieri tra le nostre porte stasera qui. Il nostro piccolo risveglio. Immagino che vi chiediate perché non sia stato reso pubblico. Beh, era solo un po' di tempo di giubileo per la nostra chiesa qui. Ed ecco perché forse potremmo, non so come lo Spirito Santo condurrà, ma forse una sera prima che chiudiamo qui potremmo avere un servizio di guarigione, se il Signore vuole. E così confido che Egli lo concederà. Devo ritornare in Canada ora per continuare nei risvegli. E come tutti sanno, abbiamo un programma abbastanza impegnativo, pieno fino al giorno in cui andrò oltre oceano. E i preparativi sono già stati fatti per iniziare a Durban, a Johannesburg, Sudafrica, a settembre intorno al 3. E poi andiamo avanti da lì a Durban e in India, in Palestina e Lussemburgo e Francoforte e Transgiordania e là da quelle parti. Ritornare a casa quando il Signore conduce il tornare, quando ci dice di tornare. Poi stanno preparando un altro itinerario per la Nuova Zelanda e Australia e giù da quelle parti e nell'est in Giappone e quelle nazioni là. Mi sento che tantissime chiese qui intorno, dove le persone, oh my, proprio in qualche modo proseliti tra loro e poi migliaia di persone non hanno mai nemmeno sentito di Gesù la prima volta. E così mi sento che è mio sentimento, personalmente, è mio dovere portare il messaggio a loro il meglio che posso. E ora come io, lasciatemi dire di nuovo ora perché seduti presenti, metodisti, battisti, cattolici, presbiteriani, pentecostali, pellegrini della santità, nazareni, seduti da ogni parte, ed ecco da cosa siamo composti, credo che è così che sarà il cielo, in qualche modo tutto il nostro gruppo seduto lì. E ora su questi messaggi, come il marchio della bestia, bestia. E oggi, quando c'è una tale confusione, lo avete compreso ieri sera? Se sì, dite Amen. Ora parleremo stasera sul marchio di Dio, cioè il suggello di Dio. Ora ci rendiamo conto, ora proprio non sto cercando di predicare da due Bibbie, una è abbastanza, ma ne ho una qui a motivo di piccole annotazioni a fondo pagine e così via, di riferimento se qualcuno dovesse fare una domanda. E ora, domani sera, se il Signore vuole, dopo aver predicato la prima serata sulle sette epoche della Chiesa, vedendo dove eravamo, ci troviamo posizionalmente nel giorno che stiamo vivendo. Ieri sera, sul più grande criminale che ci sia al mondo, il marchio della bestia. E stasera, sulla più grande benedizione che ci sia al mondo, il suggello di Dio. Domani sera vi darò l'opportunità di far fuoco su di me. Ora, domani sera ci sono le domande e cose che non comprendete riguardo a quello che è stato predicato. Siete stati abbastanza gentiluomini e signore, cioè abbastanza cristiani, direi, da stare in silenzio durante i servizi. Voglio che scriviate domani sera quando venite in chiesa e veniate il più presto possibile, perché dovrò venire presto per leggere e in qualche modo rispondere ad essa su quello che la vostra domanda riguarda la scrittura. Poi domenica mattina c'è la regolare scuola domenicale. Domenica sera, forse domenica sera, c'è il servizio dei battesimi. Ci sono delle persone che devono essere battezzate. E poi domenica sera noi forse o avremo un messaggio del Vangelo o un servizio di guarigione. Vedremo quello che il Signore guida per quella serata, per domenica sera, il messaggio in merito. Ora troviamo, prima di accostarci a questo, che non c'è nessuno in cielo, nessun sulla terra, né nessuno sotto la terra era degno di prendere il libro o di aprirlo o di sciorre i suoi suggelli. Niuno. Giovanni lo vide nell'Apocalisse e noi stiamo insegnando rivelazioni ora. E Giovanni pianse, ma c'era un agnello che era stato ucciso dalla fondazione del mondo. Egli era degno di venire a prendere il libro dalla mano destra di colui che siede sul trono e aprire il libro e di rompere i suggelli. E quell'agnello, certo, era Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E ora, se Lui è il solo che è degno, visse qui una volta con noi sulla terra nella forma di un uomo. Dio visse in suo Figlio Gesù Cristo come il Dio uomo. E ritornò in gloria, lasciando questa parola: un po' e il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. La persona dello Spirito Santo, Dio che ritorna nella forma, che Lui, Gesù, disse: sono proceduto da Dio, vado a Dio. Uscì dall'eternità, discese nel tempo, uscì dal tempo di nuovo nell'eternità. E il mondo non lo conobbe, era nel mondo, il mondo è stato fatto per esso e il mondo non l'ha conosciuto. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, loro ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. E ora... ora Gesù Cristo è con noi, ancora un po', e il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete. Ora ci sarà un mondo che non lo vede, e ci sarà un Lui che lo vede. Perché io è un pronome personale, io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. E voi, il credente, lo vedrete proprio fino alla fine del mondo. Ebrei 13:8 ha detto: Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Osservatelo nella sua potenza. Lo stesso Signore è Gesù, lo stesso amore, le stesse meraviglie, gli stessi segni che lo seguivano, che continuano proprio a muoversi avanti. Egli è nel corpo mistico ora, il corpo dei risorti dal peccato alla vita. Egli vive in loro. Dio nella sua grande gloria, Dio che si abbassa, venendo dalla colonna di fuoco che nessuno poteva toccare, giù in forma di carne umana, dove si poteva toccare, ma egli nacque da una vergine. Poi da lì, dando la sua vita per essere crocifisso, per purificare l'uomo peccatore e poté vivere proprio tra gli uomini. Quale amore che Dio ha per l'uomo, al punto da dispiegare se stesso da cima a fondo per creare una via pura per poter vivere e amare in mezzo a uomini e donne. È bello? Sì. È il nostro Padre. Parliamo a Lui proprio ora, l'autore del libro, prima di voltare le pagine. Nostro benevolo Padre Celeste, veniamo a Te stasera così come ci è stato promesso. Se mi chiedete qualcosa nel mio nome, io lo farò. Così noi non abbiamo giustizia, non abbiamo niente che possiamo offrire, solo veniamo nel nome del Signore Gesù, sapendo che Tu hai promesso di ascoltare tramite questo nome. Poi Ti chiediamo, sapendo che abbiamo qui in considerazione stasera uno degli argomenti più salienti del giorno, il suggello di Dio. Padre, preghiamo, Signore, sapendo che questo gruppetto di persone che si sono riunite qui, se dovessi sviarle, ne renderò conto nel giorno del giudizio. E ieri sera su Il Marchio della Bestia. Oh, Padre, preghiamo che Tu guidi e diriga quelle parole. Possa essa non ritornare a vuoto, ma possa raggiungere quello che era il suo scopo quando fu scritta nel libro. E ora vieni, unico santo, prendi la parola di Dio proprio dalla Bibbia, pronunciala tramite labbra mortali a orecchie mortali e circoncidi sia il parlare che l'ascoltare, che possiamo raggiungere qualcosa tramite questa riunione stasera. Sapendo che potrebbero esserci alcuni qui, se il mondo rimane un altro anno, che non saranno mortali sulla terra. E ora siamo nella casa della correzione, nella casa di Dio, dove dobbiamo stare per la correzione. E possa lo Spirito Santo correggermi e chiudermi la bocca come facesti con la bocca dei leoni con Daniele. E Tu conosci il mio cuore, se dovessi dire una parola contraria o dentro di me. Possa lo Spirito Santo ungere ogni parola, stare solo come un vaso vuoto e possa Egli parlare la parola di Dio stasera, perché i nostri cuori affamati bramano di sentire da Lui. E possa Lui, che scrisse la Bibbia, venire a interpretarla ai Tuoi umili servitori qui. Chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, solo per un piccolo contesto, per iniziare stasera con il suggello di Dio. Non dimenticate, domani sera vogliamo che portiate la vostra domanda e scrivetela chiaramente e ponetela sul palco presto o sul pulpito prima possibile. Ora, questo grande argomento che abbiamo avuto ieri sera, la prima sera, l'altro ieri, era la Chiesa e l'epoca della Chiesa. Come abbiamo visto Gesù stare in piedi in mezzo ai sette candelabri d'oro, apparire come pietra di diaspro e sardia, il principio e la fine, Ruben e Beniamino. Vedere i sette candelabri, cioè i sette candelieri eretti, e un arcobaleno su di esso come un patto, e come egli apparve. E la sua voce era la voce di molte acque, sia Cristo che la Chiesa, che parlavano insieme con una cintura d'oro intorno alla parte del petto della Chiesa, ricoperto che tiene il Vangelo, che tiene la giustizia di Cristo sulla Chiesa, stando su un fondamento di rame, giudizio divino. Dio riversò il suo giudizio divino su Cristo ed egli soffrì l'innocente per il colpevole. Poi, vedendo come iniziò con la Chiesa di Efeso, poi la seconda epoca della Chiesa, la terza epoca della Chiesa, la quarta epoca della Chiesa, i 1500 anni di epoche oscure, passando attraverso l'epoca luterana e l'epoca di Filadelfia e fino all'epoca di Laodicea, l'ultima epoca. Vedendo nel Vecchio Testamento come erano perfettamente simboleggiate all'inizio, in Salomone, avanti fino al tempo di Acab, l'epoca oscura. E abbiamo scoperto come Izebel, Acab, un predicatore di confine, cioè un uomo che era instabile, proprio come oggi tanti membri tiepidi di chiesa, persone instabili. In chiesa oggi, domani ve li potete aspettare ovunque, compromettendosi, deludendo, andando con il mondo, eppure definendosi cristiani. E Acab, in quella condizione, si innamorò di una bella donnina, sebbene quanto di più malvagio si possa pensare. E la sposò e introdusse l'idolatria in Israele proprio nel periodo più buio di Israele, epoca oscura. Ora, scopriamo che uscirono da là con una posizione di rame e ancora fuori e alla fine tiepidi, fino al punto che Dio li sputò dalla sua bocca e accettò i gentili. E ora scopriamo che iniziarono dalla prima, la Chiesa di Efeso, al principio nell'epoca della Chiesa. La successiva epoca della Chiesa iniziò a raffreddarsi e a diventare tiepida, continuò ad entrare nell'epoca oscura. E proprio come quel tempo Acab, che sposa un'idolatra, Izebel, e introdusse l'idolatria in Israele. Poi il protestantesimo sposò il romanesimo, cattolicesimo, e introdusse l'idolatria nella Chiesa. Uscì tramite Martin Lutero, giù tramite John Wesley, su nella Pentecoste e fuori, persino sputati dalla bocca di Dio. E Dio si volge di nuovo ai giudei, proprio così perfetto. Ora so che sono, voi dite, ora che sono un simbolista. È così, perché so una cosa, se sto andando verso la mia ombra e vedo com'è la mia ombra, ho una concezione di quello che sono. Se sono una bestia a quattro piedi, o un uccello con le piume, o qualunque cosa sia, creerà un'ombra. E il Vecchio Testamento era un'ombra del Nuovo. L'abbiamo preso ieri sera in Apocalisse 12, la donna con la legge sotto i piedi, la luna e il sole alla testa è un simbolo. Come tutte quelle cose, Ebrei il capitolo 11 ci dice, erano tutti simboli e ombre. Credo Ebrei 12 ha detto, avendo intorno a noi un cotanto nuvolo di testimoni, deposto ogni fascio e il peccato che è atto a darci impaccio, affinché possiamo correre con perseveranza il palio propostoci. Ora abbiamo visto quelle cose. Poi la scorsa serata abbiamo preso qui nel passato per scoprire, cioè l'altro ieri sera. Scopriamo allora che la prima chiesa come ebbe inizio? Fu inaugurata, iniziò il giorno di Pentecoste in cui lo Spirito Santo fu riversato sui credenti. E abbiamo visto la reazione di questi credenti e come esso ebbe effetto su di loro e cosa fecero e i segni e meraviglie che li seguirono. Poi troviamo alla chiusura di quell'epoca della Chiesa, circa 300 anni, sollevarono un'eresia tra loro chiamata la dottrina del Nicolaita. Poi scopriamo si trattava di opere, tanto per cominciare. Nell'epoca della Chiesa successiva divenne una dottrina e poi divenne una persecuzione nell'epoca oscura. Poi uscì dall'altra parte, qui, e abbiamo scoperto che si schiuse proprio con le chiese protestanti che uscirono. Allora andiamo di nuovo a quel tempo e scopriamo come tutti i tiepidi siano qui alla fine dell'epoca, da questa parte, come si raffreddi tutto. Proprio come avvenne sotto i giudei, così sta avvenendo sotto i gentili, raffreddandosi mentre sta andando in questa direzione l'ombra affievolendosi. Proprio come avvenne i giorni di Wesley, e l'abbiamo portato ieri sera, e Lutero. Che grande risveglio che si ebbe, ma nella fase successiva iniziò a raffreddarsi, la fase dopo continuò a raffreddarsi. E ora è solo un mucchio di crede e convenzioni, non c'è nient'altro, capite? Ed ecco com'è stato sin dal principio. Quindi poi lo abbiamo insegnato. Ora, attenti adesso, ascoltate, così sarete sicuri di ricordare, non sto condannando le persone cattoliche e non sto condannando le persone protestanti, perché da entrambe e da tutte loro viene la progenie di Dio per elezione. Coloro che sono ordinati alla vita la vedranno e cammineranno in essa. Coloro che non possono vedere camminano nelle tenebre. Ciò spetta a Dio. Lo fa Dio. Egli giurò e promise ad Abramo che avrebbe salvato lui e la sua progenie. Ora, se avete il seme di Abramo, avete vita eterna e tutto, e siete eredi secondo la promessa. Ed è tutto per grazia e per elezione di Dio. Ora notate in questo qui, e io a volte sono solo, forse se predicassi di più o insegnassi di più. È da anni, questa è la prima riunione di insegnamento che tengo dopo circa 8 anni. Ed è proprio un po', forse un po' arrugginito in certi punti. In qualsiasi momento siate, fatemi qualsiasi domanda desideriate, mettetela sul palco, sul pulpito, e sarò contento di riceverla. Notate ora, ma tutto quello che so di essa non l'ho mai appreso da un uomo, da un seminario. Ho pregato finché ne avessi la rivelazione e doveva reggere il confronto con la parola di Dio. Nel Vecchio Testamento avevano 3 modi per riconoscere un messaggio. Il primo modo in cui lo sapevano o era scritto nella legge, la cosa successiva era un profeta o la cosa successiva era l'Urim Tummin. Ora, ogni insegnante sa cos'era l'Urim Tummin. Era una luce che brillava sul pettorale di Aronne che avevano appeso nel Tempio. Ora, se un profeta profetizzava e la luce non brillava sull'Urim Tummin, era sbagliato. Era una risposta divina di Dio. Era sbagliato. Poi se un sognatore faceva un sogno e non brillava sull'Urim Tummim, era sbagliato. Ora, l'Urim Tummim è stato abolito in quel senso, ma questa è l'Urim Tummim di Dio adesso, la Bibbia. Se un profeta, un sognatore o qualunque cosa sia, o un insegnante non ha basato la sua teoria esattamente sul così dice il Signore, non lo credo, capite? Deve venire direttamente da qui, dalla Genesi all'Apocalisse, non solo in un punto, deve venire tramite la Bibbia e legarla perfettamente insieme. Sì, Signore, deve incastrarsi con il resto di essa e agganciarla tutta insieme. Se non lo si fa, si potrebbe prendere una sola cosa e dire che è il purgatorio e predicare il cattolicesimo dalla Bibbia. Ma deve incastrarsi completamente da Genesi ad Apocalisse, rendere chiara l'immagine. Esatto. E lo Spirito Santo è colui che sviluppa questa immagine per voi, se solo glielo lascerete fare. Vi condurrà alla piena luce. La Bibbia ha detto così, Gesù disse che lo avrebbe fatto. Ora notate come, di nuovo, ora troviamo quello che fecero a quel punto. Poi, dopo un po', presero una dottrina, presero la persecuzione, uscirono. E poi veniamo a scoprire che in questo tempo ora, che la Bibbia ha predetto che ci sarebbe stato un tempo in cui gli uomini avrebbero ricevuto un marchio, e un marchio della bestia. Ogni volta che c'è un qualcosa di piccolo che si solleva nella nazione, tutti dicono, è il marchio della bestia. Quando il vecchio ero appena stato ordinato nella Chiesa Battista, quando sentii del NRA, beh, tutti dissero, è il marchio della bestia. E poi ogni cosa che inizia è il marchio della bestia. E ora dicono, ecco la Russia che scende, il comunismo è il marchio della bestia. Ma è una bugia, non è il marchio della bestia. La Bibbia dice cos'è il marchio della bestia. Il marchio della bestia non è nessuna grande insurrezione antireligiosa, antinazione come quella. Il comunismo non è la Russia. Il comunismo è uno spirito. È tutto. Noi non dobbiamo preoccuparci della Russia. La nostra stessa corruzione è ciò che ci sta uccidendo. Il comunismo che si muove proprio tra le nostre chiese e ogni altra cosa, lo sapete, nelle nostre scuole, nelle nostre case, ovunque, nella nostra nazione, l'intera cosa è davvero decadente. Il pettirosso che becca sulla mela non la danneggia, è il verme al torsolo che rovina la mela. Ecco cos'è, è proprio la corruzione tra noi. Andando, chiamandoci cristiani e agendo come il mondo e vestendoci come il mondo e prendendo parte del mondo e definendoci il mondo è esausto di una cosa del genere. E non solo il mondo, anche molti cristiani lo sono, sì. Ho spesso detto, Dio aiuti il giorno in cui gli uomini saranno quello che dovrebbero essere. Se fossi contro di Lui, direi che sono contro di Lui. Sarei contro di Lui in tutto quello che potrei essere. Ma sono per Lui e lo amo e lo credo. E la mia vita è nelle sue mani per farne quello che vuole, perché credo che il cristianesimo è la verità. Esatto, credo che è la verità. Nel viaggiare per il mondo e osservandolo nei diversi ismi e così via, tutti i loro fondatori sono morti e giacciono nella tomba e hanno teologia. Anche se è più o meno dove arriva la Chiesa cristiana con esso. Ma quelli che conoscono l'Iddio loro si porteranno valorosamente e la potenza del risorto Gesù Cristo vive nell'uomo. Esatto. Egli non è morto, è risorto. Sarò con voi, persino in voi, e le cose che faccio io farete anche voi. Sì, Signore. Poi il mondo guarda fuori e dice, fanatismo, Avete visto? Dove l'abbiamo preso ieri sera con l'aiuto di Dio? Ora scopriamo che la prima cosa che si sia mai sollevata per formare una forma della bestia, del tutto o la bestia, significa una potenza. Abbiamo analizzato tutti i simboli e tutto ieri sera per provare che la bestia era la potenza e non venne fuori dalla Russia, uscì da Roma. Esatto, venne da Roma e non era un gruppo di uomini, non era un'organizzazione politica, era un'istituzione religiosa. Era una chiesa che sedeva su sette colli con un solo uomo che aveva potere di controllo su tutto il mondo lì dentro. Esattamente così. E scopriamo che si trattava di una donna e l'ha raffigurata proprio chiaramente. Non prendendo la mia propria interpretazione, leggendo solo la Bibbia, che non c'è nessun altro luogo al mondo, nessun'altra città al mondo che domini su tutta la terra. In ogni nazione quella traccia di romanesimo esce come nelle 10 dita della visione di Daniele e scopriamo che quella era la città del Vaticano. Almeno una dozzina di devoti cattolici erano seduti qui ieri sera. Sono stati fermi ad ascoltare? Sono sinceri? Sono affamati? Ora, non si può discutere con il prete, non discuterà perché un prete, se la Chiesa dice qualcosa di diverso da questa Bibbia, la Chiesa ha ragione. Per me, la Bibbia è giusta e la Chiesa sbaglia, capite? Non si può discutere con loro, non c'è modo di discutere, o di battere, perché credono quello che dice la Chiesa, proprio così, quello che dice la Chiesa, non importa cosa dica la Bibbia, è quello che dice la Chiesa, credono la Chiesa, noi crediamo la Bibbia. Ora scopriamo che era chiamata, la Chiesa era una donna, ed era chiamata con la bassa parola volgare di meretrice, e poi era la madre delle prostitute. E scopriamo che la Chiesa cattolica fu la prima Chiesa madre. È esattamente quello che disse che era. È la prima Chiesa che sia mai stata organizzata. Quando Dio mai organizzò la religione, fu la Chiesa cattolica. La prima organizzazione che fu mai organizzata al mondo di religione cristiana, la Chiesa cattolica. Ora, e poi alla fine lei era la madre delle prostitute. Partorì chiese dopo di lei perché non avrebbero potuto essere figli, dovevano essere figlie. E scopriamo che la Chiesa protestante è un prodotto della Chiesa cattolica. Investigando le scritture e guardando al vostro libro di storia, vediamo che la Chiesa protestante è il prodotto. E il protestante non può gridare al cattolico perché di entrambe dice che sono prostitute e meretrice. È netto, ma è così, dice il Signore, è così. Osservate, poi egli disse, noi negli Stati Uniti hanno detto, facciamo un'immagine alla bestia. Se la bestia era un potere e il potere era un'organizzazione, non prendendo una teoria ora, è la parola di Dio. L'organizzazione della Chiesa Cattolica si organizzarono insieme e fecero una intesa. E si sedettero quelli che chiamano i padri primitivi insieme e organizzarono la Chiesa Cattolica e fecero un rituale e cosa credevano e cosa avrebbero insegnato, un credo universale. E lo imposero alle persone con punizione. E poi, quando Martin Lutero uscì, visto che lo Spirito di Dio lo condusse fuori, invece di permettere alle persone di rimanere libere, organizzò la Chiesa, un'immagine simile alla bestia, un potere politico simile ad essa. Invece di lasciare che le persone camminassero come Dio dà luce, si organizzarono sotto una disciplina e devono tenersi a quella disciplina. Dio si spostò dritto nella Chiesa metodista. La metodista ebbe un risveglio che si diffuse nel mondo. Lo Spirito Santo con loro, insegnando la santificazione. E la prima cosa che si sa, quando lo fecero, poi organizzarono una chiesa, fecero un'immagine alla bestia. Proprio così, un potere politico organizzato per legare il popolo di Dio a un credo, invece di essere libero, di adorare e camminare nella luce, man mano che la luce veniva emanata sul loro cammino. Li ostacolò in quell'epoca. Era una buona luce per allora, era la luce per la chiesa di Pergamo. Ma che dire della chiesa di Filadelfia? È un'altra luce. Ma vedete, a prescindere da quanto si organizzarono, Dio si spostò dritto in quest'epoca della chiesa comunque. Inviò un uomo chiamato John Wesley. Lutero non poté seguire ciò perché non lo credette. Si era già organizzato qui nel passato. Poi John Wesley si organizzò così rigidamente e raggiunse un punto. Fu tempo che entrasse quest'epoca della Chiesa. Dio mandò il gruppo pentecostale. Esce qui con il battesimo dello Spirito Santo. Oh, il metodista disse, non possiamo seguire ciò, non crediamo in cose simili, oh no, perché questa è la luce in cui stavano camminando, qui c'è la luce per quassù, ora. Stiamo andando verso il tramontare del sole. Ricordate cosa disse il profeta? Ci sarà un giorno che sarà nuvoloso, né notte né giorno, ma la sera ci sarà luce. La luce che una volta splendeva nella nazione orientale per gli ebrei, nell'Oriente gli ebrei sono un popolo orientale, sta splendendo sui gentili, la stessa luce, lo stesso Spirito Santo negli ultimi giorni, qui, lo stesso battesimo dello Spirito. Abbiamo percorso tutte queste epoche fino a qui, dove c'è un periodo né di luce né di oscurità, ma un giorno nuvoloso, cupo, ma proprio qui, mentre la luce splendeva proprio come splendette là. Ecco perché egli è nell'aspetto, pietra di diaspora e sardia, alfa omega, il principio alla fine, colui che era, che è e che verrà, la radice e progenie di Davide, la stella del mattino. Ecco. Spero che lo vediate. E ricordate che abbiamo trovato senza un errore che il marchio della bestia è un marchio di apostasia. Cioè, membri di chiesa che si tengono alla loro chiesa, invece di camminare nella luce, rigettano la luce e non rimane nient'altro che oscurità. Proprio così, sia cattolici che protestanti. C'è una bestia, una meretrice, e lei ha figlie prostitute. E queste figlie prostitute, quando si fecero avanti, erano vergini della luce di quel giorno, e si organizzarono, e portando persone qua giù, di nuovo qui dentro, rendendole lo stesso tipo di cosa che Roma era all'inizio. La Bibbia ha detto così. La bestia è un'immagine alla bestia, le lettere del suo nome e così via. Come abbiamo esaminato tutta la cosa ieri sera, e la Bibbia chiaramente, non la teoria di qualcuno, ma la Bibbia lo ha spiegato che quella bestia con 7 teste, 10 corna giunse da Roma, era là a Roma ed era colui che era e non è più e che è e non è più, un papa dopo l'altro, un papa dopo l'altro, e andrà in perdizione. E scopriamo che quella stessa vecchia donna generò delle figlie. Dal principio erano vergini, camminavano nella luce che avevano e poi incominciarono ad agire come prostitute e ritornarono dritti a fare la stessa cosa che fa la loro mamma. Esattamente, esattamente. Lasciate che vi dica qualcosa, donne. Ascoltate, potreste non avere tanta fiducia in me ora, quando esplodo con queste cose, e non è per ferirvi, è per aiutarvi. Ma quando vedete persone, le chiese oggi, che permettono alle loro donne... Ora, io arriverò anche agli uomini. Ma che permettono alle loro donne di agire nel modo in cui fanno oggi e professano il cristianesimo? Non accuso voi donne, lo farò dopo, stasera. Ma guardate, io non incolpo voi donne ora. Ma, sorella mia, tanti di questi insegnanti di seminario quassù, o insegnanti di cimitero, o come li chiamate, da qualche parte quassù, vi stanno solo lasciando camminare in quelle illusioni. La Bibbia ha detto, erano ciechi che guidavano i ciechi. È vero. Ora, e Gesù, vedendo questo e sapendo che alcune di quelle chiese protestanti avrebbero camminato proprio dritte fino alla porta della luce e si sarebbero sviate, Gesù in Matteo 24:24 disse che sarebbe stato così. L'anticristo sarebbe stato così simile al vero che avrebbe sedotto gli stessi eletti, se fosse possibile. Ora, vedete, romanesimo cattolicesimo, ha dato alla testa ad alcuni di voi protestanti. Ma un uomo che abbia in sé un po' di grazia, un po', conosca un po' la Bibbia, eviterà e si allontanerà. Esatto. Il suo fascino gli è oscuro. Sa che non c'è niente in ciò, tutte quelle cose che insegnano. Non c'è scrittura a riguardo. Di tanto in tanto colpiscono un po'. La più grande bugia che sia mai stata detta aveva tanta verità in sé. Proprio così? E la prima, Satana, parlando ad Eva, disse molta verità. Ma egli aveva in un certo senso il fondo di essa. Aveva una bugia che la condannava e rovinò l'intera generazione, l'intera creazione. Esatto. Dovete fare attenzione a ciò. Deve arrivare alla verità qui e alla verità qui, alla verità qui e alla verità lì. Ogni parte di essa, la verità che si allinea nello stesso modo fino in fondo. E poi come possono le persone vedere che la Chiesa primitiva là nel passato era illuminata con quel candeliere candelabro e poi qua vedere accadere la stessa cosa che accadde là nel passato è la parola di Dio che dice che sarebbe stato Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. E rifiutarlo va a dimostrare che hanno rigettato la luce e camminano nelle tenebre, l'unica cosa che è rimasta. È vero, fratello mio. Non lo dico per sembrare brillante, Dio lo sa, conosce il mio cuore, ho un ministero e ancora tanto davanti a me. E sapendo che un giorno alla barra del giudizio risponderò per queste cose, è esattamente così. Se fossi trovato un falso accusatore, un falso insegnante, allora Dio mi condannerebbe. Proprio così. Ma se io so la verità di queste cose e non ve lo dico, egli allora mi condannerà senza dubbio. Disse alla vedetta, veglia, se tu manchi di ammonire, allora io ridomanderò dalla tua mano. Ma se tu ammonisci e loro vanno avanti, moriranno nel loro peccato. Ma io non lo ridomanderò alla tua mano. Sarai libero. Così vogliamo stare attenti se sappiamo qual è la verità, secondo la Bibbia. E come quell'epoca iniziò e cosa fecero, e oggi vederlo per la Chiesa protestante proprio esattamente. Guardate qui, una volta molto tempo fa, e voi persone della santità, era sbagliato per voi donne tagliarvi i capelli. Cosa è diventato giusto in proposito? Quando la Bibbia ha detto che se una donna si taglia i capelli suo marito, ha il diritto di divorziare da lei. Insegnamento chiaro, ma è la Bibbia. E voi, donne, uscire qui e tasare il vostro giardino con tute da lavoro e con indumenti da uomo. E la Bibbia ha detto, Dio Onnipotente ha detto, una donna che indosserà roba da uomo è un'abominazione, sozzura alla vista di Dio. E voi lo fate. E fumate sigarette, andate a balli e spettacoli e ancora fate parte della Chiesa. Dimostrate che avete preso una specie di qualcosa. Non siete marchiati in cielo, lo Spirito Santo? Tra un po' ci addentreremo in ciò e vi farò vedere diversamente da ciò. Ora è solo una piccola cosa. E voi uomini andate nella chiesa camminando per le strade con un sigaro in bocca come un bue texano con le corna tagliate. E prendete, non lo sto dicendo per scherzare, non credo nello scherzare sul pulpito, sto dicendo che è la verità. Andate per le strade, vi sedete nei luoghi e mentite, rubate e vi imbrogliate, e diaconi nel consiglio della chiesa. Andate nelle chiese e giocate a questi vecchi giochi di bunco. Non è nient'altro che comune e disonorevole lotteria, proprio così. E voi lo fate, poi gridate riguardo a uno scommettitore. Siete viziosi quanto lui nelle vostre chiese, voi metodisti, battisti e pentecostali, chiunque siate voi che lo fate. Esatto. E sapete che è la verità. Ma di cosa si tratta? Aggiungete proprio di nuovo come vostra madre là nel passato. Esattamente la stessa cosa. E da che pulpito viene la predica? Ed ecco quello spirito delle cose. Ma non sono per niente contro le persone cattoliche, non sono per niente contro i metodisti o i battisti o i presbiteriani. Dio ha persone, progenie di Abramo lì fuori. Non è contro le persone, è riguardo alle loro chiese. A quel punto si organizzano e adorano la chiesa invece di Dio. Oh, voi protestanti non volete crederlo, ma lo fate comunque. Dirò, sei un cristiano? Beh, qui non molto tempo fa il fratello Bosworth chiese a una ragazza, disse, sei cristiana? Lei disse, cristiana? Ti farò capire? Brucio una candela ogni sera. Beh, ora voi protestanti pensate che quello sia qualcosa? Sei cristiano? Ti farò capire. Sono metodista o battista. Beh, non significa nient'altro che sei uscito dal giorno della grazia da te stesso, secondo me. Proprio così. Se è tutto quello che sei, solo un metodista o un battista. Se non sei un cristiano in quella chiesa metodista, battista o cattolica, sei perduto. Esatto. Quindi ecco proprio il tuo marchio. Entrambi i marchi sono spirituali. Ora ve lo proverò tramite la Bibbia. Entrambi i marchi sono marchi spirituali. Tante persone pensavano andranno in giro e vi tatueranno qualcosa sulla fronte e vi tatueranno qualcosa sulla mano. Abbiamo scoperto ieri sera che era una bugia. Sì, signore, è sbagliato. È un marchio spirituale e è proprio così nascosto. E guardate, molte volte, ora so che questo forse sta sollevando un polverone e ciò sembra duro, ma chiarirà se noi solo diamo a Dio una piccola possibilità. Non voglio essere scortese, ma io sto solo cercando di esprimere una realtà con tutto il cuore. Quando Gesù Cristo vide quella chiesa protestante cadere da quella chiesa cattolica laggiù e uscire e andare dritto indietro e voltarsi di nuovo indietro proprio come fecero, e gli disse, lo spirito sarà così simile che sedurrebbe gli stessi eletti. Vi siete resi conto, amici cristiani, che l'anticristo, qual è il marchio della bestia? L'anticristo. Chiunque sa che l'anticristo lì è il suo marchio, è il della sua potenza. E vedete, è una bestia, è una potenza. C'è una potenza della Chiesa cattolica, c'è una potenza della Chiesa metodista. Andai qui non molto tempo fa da un bravissimo signore. Se non mi sbaglio, è seduto proprio qui nella chiesa stasera. E la piccola Edith Wright e gli altri vennero alla riunione proprio quassù, neanche 20 miglia da questo posto. E noi, le persone, stavo proprio predicando il Vangelo della salvezza e gli dovete arrampicarsi su delle macchine per raggiungere il luogo. E quella sera il pastore mi chiamò direttamente, disse: mi dispiace dirtelo, reverendo Branham, ma mi hanno detto che hanno fatto entrare delle persone ammalate e il nostro uomo della circoscrizione è entrato e ha detto: nessuna guarigione divina nella chiesa metodista, quindi dovrai andare sul palco, congedarti e lasciare la congregazione. Proprio così. Perché la potenza della chiesa metodista è la potenza della bestia. La chiesa battista lo stesso, Campebellite, luterana e tutte le altre, e la pentecostale altrettanto male. Proprio così. Ho avuto persone pentecostali e le assemblee di Dio sono entrate nel concilio delle chiese che è un si sono giusto unite proprio quassù e alla vecchia madre prostituta. Così ogni organizzazione di chiesa viene da Roma. Eccone la madre. E non sono un santo dell'ultimo tempo, cioè la pioggia dell'ultimo tempo, o come mai la chiamate, non voglio, non ne faccio parte. Ma intendo dire questo, che uomini e donne dovrebbero essere liberi in Cristo Gesù di camminare nella luce. E ogni chiesa dovrebbe essere la stessa cosa. È vero. Ora, notate questo, come la Bibbia, afferratelo, quell'organizzazione, ricordate, ecco dove si trova, proprio là. E scopriamo che quando la Chiesa Cattolica ebbe inizio là, nel passato, presero un battesimo fasullo con cui se ne uscirono, aspergendo invece di battezzare. Non c'è una sola scrittura nella Bibbia per quello. E davvero non solo quello, ma lo Spirito Santo e battesimo in acqua e convegni e titoli e ogni altra cosa ridicolizzano solo il vero. E non c'è un ministro nella nazione che possa farmi vedere un solo punto in cui ciò fu mai fatto nella Chiesa primitiva. Esatto, non è nella Bibbia. Ma se ne sono usciti con esso e noi proprio ci inchiniamo adesso. Vedete a dove stiamo ritornando direttamente? E oggi ci stiamo chiedendo perché non abbiamo risveglio. Ecco di cosa si tratta, fratello. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è un buon risveglio all'antica di San Paolo e lo Spirito Santo della Bibbia di nuovo nella nazione. Ecco di cosa abbiamo bisogno. Ora, e hanno preso il marchio della bestia o la lettera del suo nome a cui fecero un'immagine. L'immagine era l'organizzazione proprio come la Chiesa Cattolica. La organizzarono e fecero un'immagine della Chiesa Cattolica. È la Chiesa Metodista un'immagine di essa, la Chiesa Battista, la Chiesa Presbiteriana, la Chiesa Pentecostale, la Chiesa della Santità, il Pellegrino della Santità, i Fratelli Uniti. Tutte quelle che si sono organizzate hanno preso il modello da quel punto. Non c'è mai stato nella Bibbia di Dio proprio così. Organizzazioni, organizzarsi. Dio è la guida. Riportatelo indietro quanto volete. Guardate Israele che sale fuori dall'Egitto. E tutti quei Moab che stavano là, fondamentali, che offrivano sacrifici, sette altari, sette pecore che parlavano della venuta di Cristo. Sette buoi, un'offerta monda, proprio là. Il suo grande profeta che si trovava là fuori, Balaam, per maledire Israele. E là c'era Israele, là c'era Moab, una grande nazione. C'erano gli Amorrei e tutti, una grande nazione. Si organizzarono insieme come nazione e Israele era sparso là fuori sulle praterie con un mucchio di tende. Erano forestieri e pellegrini ricercando una città futura completamente interconfessionali. E cosa facevano? avevano segni e prodigi che li seguivano. Costoro non li avevano ed erano gelosi di quelli. Quelli erano spiriti. Dio prende il suo uomo, ma mai il suo spirito. Prese Elia e il suo spirito giunse su Eliseo. Diverse centinaia di anni dopo giunse su Giovanni Battista, predetto di nuovo nell'ultimo tempo. Il diavolo prende il suo individuo, ma mai il suo spirito. Quello stesso insegnante religioso che condannò Gesù Cristo a motivo dei suoi miracoli e segni e prodigi e dissentì con lui sulla scrittura fu abbastanza deciso da andare a dirglielo. Quello stesso spirito vive proprio nell'insegnante ecclesiastico oggi ordinato da Dio che giunga a questa condannazione. È quello che disse la Bibbia. Uomini ab antico predestinati a questa condanna per rivolgere la grazia del nostro Signore alla scivia. È proprio così. In Giuda, il terzo versetto di Giuda, potete trovarlo. Esatto. Notate, tutte quelle cose provano a questo punto che c'è il marchio della bestia. Ecco dove si trova. Così, quando correte qui in giro dicendo, beh, mostrerò quando arriva il marchio della bestia, state attenti che non lo abbiate già ricevuto. E quelli che lo hanno ricevuto saranno puniti nel fuoco e zolfo, mesciuto nel calice dell'ira di Dio, per essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. È una cosa seria. Ora, come ne fuggirete? Ci sarà un tempo che sta giungendo proprio ora? Notate, è in quell'organizzazione che si muove. Ora, lasciate che vi faccia un piccolo accenno qui. In quell'organizzazione che procede così, arriverà un tempo in cui si dovrà far parte di quell'organizzazione o non si potrà comprare o vendere, cioè avere quel marchio di apostasia. Marchio di chiesa, si deve far parte di un'organizzazione o non si può comprare o vendere. E ascoltate, a voi persone che sanno cos'è la verità, non sto dicendo di allontanarvi dalla vostra chiesa, non sto dicendo niente contro la vostra, di voi o dei vostri membri, sto dicendo dei quartieri generali laggiù in passato quando organizzarono la cosa e la resero faremo questo, faremo quello e stabilirono quella regola inviolabile e Dio la fa a pezzi e ne tira proprio fuori la sua chiesa, lo ha sempre fatto. Guardate nel viaggio dei figli di Israele, preparavano un fuoco, si fermavano ogni sera, la colonna di fuoco sospesa su di loro. E non importa che ora del giorno o della notte fosse, quando quella colonna di fuoco partiva, le trombe suonavano e Israele smontava il campo e partiva. Se era mezzanotte, le 2 del pomeriggio, in qualunque momento fosse, smontavano il campo e seguivano la colonna di fuoco. È vero? Seguivano il fuoco. Beh, quando Martin Lutero vide il fuoco di Dio spostarsi, Martin Lutero uscì seguendo il fuoco fuori dal cattolicesimo. Ma costruì là sotto e organizzò la sua chiesa e non poté muoversi. Il fuoco continuò proprio a spostarsi e Wesley lo vide e partì dietro di esso. Proprio così. Il fuoco di Dio lasciò fermo Lutero. Allora ad un tratto Wesley costruì sotto di esso la chiesa metodista di Wesley. E poi giunse Alexander Campbell, John Smith con la Battista e avanti così in quel modo e Moody e tutto ciò. Poi ad un tratto iniziarono a diventare rituali formali freddi quando i vecchi profeti scomparvero e così via. Questo nuovo gruppo si fece avanti con nient'altro che un'istruzione da seminario e poi ad un tratto si mescolò e lo confuse. E lo Spirito Santo si spostò e la Pentecostale lo vide e partirono. Esatto. Continuarono proprio a spostarsi lontano dai metodisti e battisti e così via. Ora la cosa crudele di ciò, ma per adempiere la parola di Dio, i pentecostali si organizzarono e davvero fredde e rituali come gli altri. Ma osservate, non ci sarà mai un'altra epoca della Chiesa. L'ultima epoca è l'epoca della Chiesa di Laodicea, che non è né calda né fredda. più o meno abbastanza religione quando la musica sta suonando da ballare su e giù per il corridoio e poi sedersi, andare a casa e parlare del proprio vicino. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è un bruciare all'antica dello Spirito Santo inviato da Dio, un risveglio che vi farà prostrare e gridare giorno e notte e piangere, gemere e continuare per i peccati del mondo. Arriveremo a ciò, proprio così, ma eccoli, ecco proprio dove siamo arrivati, tiepidi. Dio ha detto, mi fai solo stare male allo stomaco, ti sputerò dalla mia bocca. Ecco la Chiesa protestante, rigettata. La Chiesa protestante è rigettata, da Pentecoste fino a Lutero, tutto di essa. Lo dice la parola di Dio. Ma da ognuna di quelle chiese egli ha preso una eletta. Ha preso la progenie da ognuna, dalla metodista, la battista, la presbiteriana, la luterana, per tutto il tempo la cattolica e tutte. Ha preso un rimanente, portato fuori un popolo. Qui, non molto tempo fa, una piccola signora che giaceva proprio qui a Louisville, cattolica morente, andai là e il prete disse, sciocchezze per una cosa del genere. E suo marito disse, fatti da parte, lascialo entrare. Entrai là e si presumeva che la donna sarebbe morta la mattina dopo. Mentre pregavo per lei una visione proruppe e disse, così dice il Signore. Proprio così. La mattina dopo le dissi quante ore sarebbero state esattamente nei dettagli, quando sarebbe andata a casa sana. Risero di ciò per schernire. E proprio alla stessa ora che disse lo Spirito Santo, lei andò a casa come una donna sana e sta bene oggi. Era cattolica, erano cattolici, erano cattolici. Quando si riceve la luce nel Vecchio Testamento, lasciate che vi mostri il marchio ora. Ascoltate attentamente, poi andrò dritto al mio argomento. Osservate, nel Vecchio Testamento, quando uno schiavo era sotto schiavitù e poi veniva comprato laggiù ad un prezzo, doveva servire quel padrone fino all'anno del Giubileo. E quando l'anno del Giubileo arrivava, veniva suonata una tromba. E quando lo schiavo era là fuori, lui e i suoi figli e la moglie e tutti loro che volevano tornare nella vecchia terra natia. Stavano camminando nei campi e il capo squadra li stava picchiando in questo modo e in quel modo. E poi, quando il sacerdote del Giubileo passava suonando la tromba, e quel sacerdote suonava la tromba, e quell'uomo sentiva la tromba, egli poteva lasciar cadere la sua zappa, poteva interrompere qualsiasi cosa stesse facendo, guardare il capo squadra in faccia e dire, non puoi più colpirmi, sono libero. Partire subito e andarsene a casa. Perché c'era il suono del Giubileo quando sentivano il suono. Ed è il Vangelo, il Giubileo, che siete liberi dal peccato. Siete liberi da tutte queste sudice abitudini e altro che il mondo ha prodotto qui nel nome di religione, sia sotto il protestantesimo che il cattolicesimo, sotto il marchio della bestia. Proprio così, siete liberi. Non dovete rimanere. Ma poi, se quell'uomo rifiutava di riceverlo, allora quell'uomo veniva portato da là alla colonna dell'altare della chiesa e gli veniva messo un marchio, forato un buco nell'orecchio. E per quel padrone era un servitore per tutta la vita. E se voi rifiutate di accettare la luce del Vangelo quando viene predicata nella potenza dello Spirito Santo tramite la Bibbia, potete suggellarvi fino alla vostra destinazione eterna. Amen. Ora osservate un'altra piccola cosa, se mi scuserete per aver fatto quell'affermazione qualche momento fa sull'uomo. Ma guardate qui, sedurre gli stessi eletti. Ora, abbiamo colpito luterani, battisti e così via, e i cattolici. Ora, lasciate che mi occupi di voi persone della santità solo per un minuto, vedete? Credo nella santità. Si deve essere santi. Senza santificazione niuno vedrà Dio. Non la mia santità, la sua santità. E niente che io possa fare al riguardo è quello che Lui ha fatto per me. Non sto nella mia perché non ne ho. Non provo nemmeno ad averne una. Non cerco di esserlo. Cerchi di resistere, fratello Branham? No, signore. Io mi lascio andare e lascio che sia Lui a tenere. Proprio così. È Lui che sta tenendo. Rimanete semplicemente morti? È tutto quello che dovete fare. Semplicemente mantenetevi morti. Terrà Lui. Lui ha già tenuto. Resistette lì finché disse è finita. Questo pose fine alla cosa. Dio ce lo sta lasciando fare la stessa cosa. È finita. Ma persone della santità, voi nazareni e pellegrino della santità, ora ricordate, sotto la potenza e l'uscita dalla chiesa di Wesley, cioè la chiesa metodista, quando si organizzarono, voi, care persone della santità, usciste, diceste, continueremo con la santità. Era meraviglioso. Avete proprio continuato quell'epoca di Filadelfia, finché si giunse a quella di Laodicea. Ma quando il battesimo dello Spirito Santo giunse e i segni tornarono nella chiesa, lo chiamaste diavolo. Perché parlavano in lingue e credevano in queste cose, diceste era il diavolo. E quando lo avete fatto, avete bestemmiato contro lo Spirito Santo. Come posso dire alla mia mano, non ho bisogno di te? Se ci sono dottori, c'è parlare lingue. Se ci sono evangelisti, ci sono anche doni di guarigione. Come può il piede dire all'occhio, non ho bisogno di te? Capite? Voi, se siete nati figlio di Dio, camminate ed accettate tutto quello che Dio dice essere giusto. Camminerete dritto nella luce. Quando fu tempo che la Chiesa si muovesse, Lutero si mosse. Quando giunse il momento che la Chiesa muovesse la sua mano, Wesley mosse la mano. Quando giunse il momento che la Chiesa parlasse, Pentecoste venne sulla scena, proprio così. Ma ora notate, dite, è un simbolo, dite, c'è un simbolo di ciò? Sì, signore! Vi rendete conto che Giuda Iscariota, il vero anticristo, era un uomo molto religioso? Ve ne siete resi conto? Avevano così tanta fiducia in lui, i fratelli, che era il tesoriere della Chiesa. E Giuda Iscariota fu giustificato per fede credendo al Signore Gesù Cristo. Fu santificato tramite la parola. Ebrei 17:17, voglio dire San Giovanni 17:17, santificali, Padre, nella verità. La tua parola è la verità. E lui era la parola. E fu dato loro potere di uscire a predicare il Vangelo e scacciare diavoli e guarire i malati. Giuda Iscariota, Matteo 10, fu menzionato tra loro. E uscirono a scacciare diavolo e predicarono il Vangelo in un modo tale che i peccatori si pentivano e i diavoli andavano via. E loro ritornarono gendo e gridando e avendo un bel momento, come un piccolo raduno all'aperto della santità. E Giuda era proprio con loro. È esattamente così, proprio insieme a loro. Ma quando giunse il momento di Pentecoste, Giuda mostrò il suo colore. Ecco dove la Chiesa della Santità mostrò i suoi colori, proprio là, e andarono proprio in giro e negarono lo stesso Spirito Santo che li stava conducendo in acque più profonde. Fecero marcia indietro e lo negarono. So che hanno tanto io non sono pentecoste, non ho mai fatto parte di un'organizzazione pentecostale, mai sono stato nella breccia. Non sono pentecoste, metodista, battista, sono solo un cristiano della Bibbia. È tutto. credo quello che dice la parola. E non posso negare il dono di parlare in lingue. Se lo faccio, negherò insegnamento e ogni altro dono ispirato. Proprio così. Non sono mai stato d'accordo con i fratelli pentecostali su l'unica evidenza del parlare in lingue. Non dico questo. Ora va benissimo se lo credono così. Sono affari loro, vedete, ma va perfettamente bene. Io, Paolo disse, io voglio bene che voi tutti parliate linguaggi. Mi piacerebbe vedere tutti così vicini a Dio. Hanno tanta finzione, tanta credenza fasulla. Ne hanno lì fuori tante volte e agivano come se avessero lo Spirito Santo e dicevano qualcosa che non era parlare in lingue. La loro vita provava cos'era. Ma c'è stato un qualcosa di davvero autentico che è andato avanti proprio ugualmente per tutto il tempo. Beh, perché il diavolo non getterebbe fuori una affabile esca da corvi? Certo, lo farebbe per cercare di ostacolare. Gettò la stessa cosa nella santità. Gettò la stessa cosa nella metodista. Gettò la stessa cosa al tempo di Lutero. E sta gettando la stessa cosa oggi? E sotto la potenza dei doni, della guarigione divina e discernimenti, sta gettando le stesse cose. Cosa significa uno spaventapasseri per te? Se potessi parlare la lingua degli uccelli, gli uccelli direbbero, quando vedo uno spaventapasseri è un buono pasto. Le migliori mele che ci sono si trovano proprio vicino a dove si trovano tutti i bastoni e dove sono sospesi gli spaventapasseri. Proprio così. Ma vedete come quello spirito si spostò proprio qui. E Gesù guardò e previde completamente quella chiesa cattolica che veniva fuori, disse, non chiamate nessuno padre, non usate vane ripetizioni, tutte queste cose. Venne fuori e disse, ora state attenti, l'anticristo sarà così vicino che sedurrà gli stessi eletti, se possibile. Osserva, fratello, quante vergini andarono ad incontrare il Signore? 10. Tutte loro erano vergini. Cosa significa santificare? Pura, santa, vergine. 10 di loro erano vergini. 5 non avevano olio nella loro lampada. 5 avevano olio nella lampada. Queste 5 erano proprio sante vergini. Quanto lo erano queste? Ma cosa rappresenta l'olio nella Bibbia dove lo abbiamo preso ieri sera, la sera prima? Lo Spirito Santo. Si purificarono e si sedettero lì, ma ebbero paura e stettero lontane dalla fonte che riversava l'olio. Vedete, si organizzarono e si stabilirono ed eccoli lì, tiepidi. Ecco dove andò l'epoca della Chiesa. Ora stiamo arrivando al marchio di Dio. Ho 30 minuti, se il Signore vuole. Ora voglio che voltiate con me per prima cosa e scopriate quanto è essenziale questo marchio di Dio. Ricordate cos'è il marchio della bestia, non comunismo. Il marchio della bestia arriva da Roma in tutto il mondo. Cattolicesimo con protestantesimo unito adesso, religione organizzata. E uniranno le chiese al punto che ogni chiesa dovrà chinarsi a quella cosa. Le nostre interconfessioni sono cacciate da parte, proprio così. Apocalisse capitolo 9, ora leggiamo davvero attentamente qui per qualche momento, se Dio vuole, e vediamo cosa egli ha detto nella sua parola. Ora, di Apocalisse, e il versetto 4, ascoltate questo. E fu lor detto, quando videro le piaghe che venivano riversate, che non danneggiassero l'erba o gli alberi, né verdura alcuna, né albero alcuno, ma gli uomini che non hanno il segnale di Dio in sulla loro fronte. Quando le piaghe stavano arrivando, l'unica cosa che era protetta erano coloro che erano suggellati nel regno di Dio. Questo è il giudizio investigativo, quando uomini, e se Dio mi aiuterà, tra qualche minuto lo vedrete attraverso la parola del Signore, che questo è il tempo della suggellatura del luogo. E coloro che lo rigettano, non rimane nient'altro che punizione eterna. Ora andremo nel Vecchio Testamento e andiamo qui, se volete, nel libro di Ezechiele, se volete, e per un po' leggiamo in Ezechiele 9. Ora con l'aiuto di Dio, ora possa Egli aiutarci e mettiamoci comodi ora per l'insegnamento giusto per i prossimi 30 minuti, se Dio vuole. Ora, questo riguarda voi che lo state segnando, Ezechiele 9, questo è pertinente? La prima cosa che dovremmo sistemare ora, cos'è il suggello di Dio? Non pensate che sarebbe fondamentale? La Bibbia è una parola abbastanza buona per voi? Ora so che avete ciò, quelli che dicono osservare il giorno del riposo, ma non c'è un solo punto della Scrittura che lo supporti nel Nuovo Testamento. Scopriamo cos'è il suggello di Dio. Certo, voltate in Efesini 4:30 e 1:13. Segnatelo. Efesini 4:30 dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Ora, cosa significa suggellatura? Suggellatura è un segno di completamento. Esatto? Bene, avete mai visto un ferroviere caricare i vagoni? Uscirà e metterà tanto così qui e tanto così qui. L'ispettore passa, guarda dentro, se questo è un po' allentato, scilla. No, non lo suggellerò, devi strapparlo via e rifarlo nuovo. La cosa successiva cercherà di caricarlo nuovamente. Se lo farà in modo sbagliato, l'ispettore passa, sbagliato, rifallo di nuovo. Ed ecco cosa ha continuato a fare Dio con la sua Chiesa per tanto tempo. Voi caricherete, andrete in cielo, state portando tutto con voi. I vostri giochi di carte, ogni altra cosa che potete caricare nella Chiesa, state cercando di portarvela. Dio proprio lo condanna, non è pronta per la suggellatura. Ma quando Dio vede un uomo contrito, spirito contrito, sincero nel cuore giù all'altare, Dio gli chiude la porta del mondo e a quel punto lo suggella col battesimo dello Spirito Santo e dura finché arriva Gesù. Non da un risveglio all'altro, ma fino al giorno della vostra redenzione. Quando quel carro merci, la porta viene chiusa e il suggello del governo viene messo su di esso, non può essere più aperto finché non raggiunge la sua destinazione finale. Ed ogni uomo che è nato di nuovo e suggellato nel regno di Dio non ha più desiderio del mondo fino al giorno in cui Gesù Cristo lo porta nel regno. Quindi se state avendo problemi e dite che avete lo Spirito Santo, che facciate parte della Chiesa Metodista, Chiesa Battista, Chiesa Pentecostale, che abbiate giubilato, parlate in lingue, battezzati in avanti, indietro, aspersi, se state avendo ancora quel genere di problemi, fareste meglio a ritornare e controllare il carico, proprio così. Vi portate troppo, è troppo allentato, oscilla, Dio non lo suggellerà in quel modo. Quando un chicco di grano cade nella terra, non importa se quel chicco di grano muore a se stesso, non può produrre un'erbaccia per salvare la sua anima. Un chicco di grano produrrà un chicco di grano, proprio sicuramente. E se siamo seminati con il seme incorruttibile di Dio, come può esso produrre qualcosa se non una vita della vita di Cristo? Lo Spirito Santo che conduce la Chiesa la conduce nella potenza della resurrezione di Gesù Cristo e voi siete suggellati fino al giorno della redenzione. È la Bibbia. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Efesini 4:30. Ora, prima che lo Spirito Santo mai arrivasse, egli è suggellato prima che l'epoca gentile mai iniziasse. È suggellato sotto quei candelabri d'oro. Avevamo un grafico per afferrarlo. Là, nel passato, sotto quell'epoca, egli continuò a prendersi gioco di loro nel tempo di Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide e attraverso tutta l'epoca oscura che ebbero nei giorni di Acab, avanti, Salomone, così via, finché uscì in quella tiepida condizione. Ma appena prima che egli chiudesse quella dispensazione, diede una grande virtù dello Spirito Santo agli ebrei soltanto. Non andate ai gentili, ma andate alle pecore perdute di Israele. Esatto? Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha data la potenza di diventare progenie di Dio. Egli dissedò loro vita eterna. Vita eterna deriva dalla parola greca di Zoe. Zoe è quella vita. Zoe è la vita di Dio. E se la vita di Dio vive in voi, produce una vita pia proprio sicuro, come io sto su questo palco. E l'uomo che ce l'ha non può morire più di quanto possa morire Dio, perché Dio è nell'uomo. Amen. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma ha vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, io lo resusciterò nell'ultimo giorno. È la sua parola. Che consolazione per il credente e che condanna per quelli che si rifiutano di camminare nella luce. Si sta riscaldando, vero? Va bene, e se buona per voi. Notate, vedete se questo è vero. Fratello, potremmo prenderlo scrittura dopo scrittura, settimana dopo settimana, settimana dopo settimana, e rimanere su questo completamente lo stesso argomento per un anno, ancora non estrapolarlo dalla Bibbia completamente, è proprio sulla stessa cosa. Ora, solo per una piccola introduzione qui, andremo indietro e scopriremo cosa significa per voi rigettare il battesimo dello Spirito Santo, cosa significò per loro all'epoca. Ora, in Ezechiele capitolo 9, il profeta vide Gerusalemme. Ora, ricordate, stiamo parlando là in quello spazio di tempo, gli ebrei, appena prima della loro conclusione. Ora noi siamo nei gentili alla loro conclusione, poi andremo nel millennio. Bene, ma ora osservate, si sta concludendo con gli ebrei ora, il profeta lo prevede. Questo è ancora 100 anni, circa 800 anni prima della venuta del Signore, e fu profetizzato dal profeta. Ora, ascoltate attentamente mentre leggiamo. Poi egli gridò ad alta voce, udente me, dicendo: accostatevi voi che avete commissione contro alla città, e avendo ciascuno le sue armi per dissipare, cioè le sue armi da distruggere in mano. Ora, osservate attentamente ora mentre leggiamo. Ed ecco 6 uomini che venivano di la porta alta che riguarda verso il settentrione, avendo ciascuno in mano le sue armi per dissipare. E nel mezzo di loro vi era l'uomo con vestiti bianchi, vestito di pannilini, il quale aveva un calamaio di scrivano in sui lombi. Ed essi si fermarono di fronte presso all'altare di rame. E la gloria del Signore Dio di Israele si elevò d'in sui cherubini, sopra i quali era, e trasse verso la soglia della casa. E il Signore gridò all'uomo che era vestito di pannilini, che aveva il calamaio di scrivano in sui lombi: ascoltate! E gli disse: passa per mezzo la città, per mezzo Gerusalemme, destino per Gerusalemme. e fai un segno sopra la fronte degli uomini che gemono e sospirano per le abominazioni commettono nel mezzo di lei. E poi agli altri disse, udente me, passate dietro a loro per la città e percotete, e il vostro occhio non perdoni e non risparmiate. Uccidete ad esterminio vecchi e giovani e vergini, piccoli fanciulli e donne, ma non vi accostate ad alcuno sopra ai quali il segno. Ed egli, cominciate dal santuario e cominciando da quegli anziani degli uomini che erano davanti alla casa. Ora osservate il profeta nello spirito, sollevato nella gloria. Dio disse, ti farò vedere come lo sistemerò con gli ebrei prima di giungere ai gentili. Leggete il versetto o il capitolo prima di esso. Ora, quando entrò là, disse, vidi, prima di tutto vide peccato nella città, come non aveva mai visto prima, e vide Gerusalemme. Ora, ricordate, era indirizzato solo agli ebrei, non ai gentili, gli ebrei, e la loro capitale, Gerusalemme. Proprio come ieri sera lo abbiamo indirizzato ai protestanti, ora stasera è agli ebrei. Egli disse, passa per la città, ecco venire uomini con armi per dissipare in mano, uscendo per massacrare ogni cosa nella città. Egli disse, ora proprio, tenetelo solo un minuto. E da lì venne un uomo vestito di bianco. Fermiamoci un attimo. Vestito di bianco, giustizia, santità, vestito di bianco che aveva un calamaio di scrivano sul fianco. Egli disse, passa prima per la città, prima che loro arrivano, e metti un segno sopra la fronte di ogni uomo, donna, ragazzo e ragazza, nella città che geme e sospira per l'abominazione che viene commessa nella città, per i peccati delle persone. Mettere un segno su di loro. E poi, dopo che egli passò e segnò, ritornò e disse, è fatto. Poi egli mandò gli uomini, disse, uscite, non risparmiate niente, ma uccidete di sterminio tutto quello che non ha il segno su di sé. Osserva qui, fratello, quel marcatore non era altro che lo Spirito Santo. E notate, se egli venisse a Jeffersonville stasera, al tabernacolo Branham, o un altro tabernacolo nella città, o un'altra chiesa, su chi metterebbe un segno che sia stato così sincero e onesto dinanzi a Dio da aver pianto e gridato e pregato giorno e notte per i peccati della città? Cosa farebbe ai predicatori che permettono alle loro donne di uscire qui in costumi da bagno e di stendersi in pantaloncini e camminare su e giù per le strade e cantare nel coro e truccarsi e agire come delle Isabel? E quando uomini là fuori che fumano e bevono e si comportano male e scommettono e ogni altra cosa? E si comportano come se non se ne curassero, andando a delle grandi baldorie o una festa da qualche parte. Rimanere a casa i mercoledì sera e guardare la televisione invece di partecipare alla riunione di preghiera. In estate chiudere la chiesa per i servizi. Cosa suggellerebbe? Ciò di cui abbiamo bisogno stasera è bloccare tanto di questo evangelismo di Hollywood. È un risveglio all'antica inviato da Dio. Uomini e donne che si inginocchino all'altare e smettano questo stringere le mani e tenere su le mani, aspergerli, battezzare in avanti, indietro e tutte queste altre convenzioni e ismi e arrivare a un vero spirito contrito, rotto, dove si trova il peccato. Affiatandosi e iniziando a gridare all'antica di un figlio nato di nuovo. Amen! È quel genere che riceve lo Spirito Santo? Proprio così. Non importa se sono metodisti, battisti o cattolici o qualunque cosa siano. Quando vanno dinanzi a quell'altare piangono giorno e notte. Oh Signore Dio, guarda i peccati di questa città. Il mio cuore non riesce a riposare, non riesco a riposare, Signore, vedendo avvenire queste cose. Oh Dio, fai qualcosa. Mandaci un risveglio all'antica. Si è sul punto di ricevere lo Spirito Santo allora, fratello. Ma se ti avvicini lì perché hai saltato su e giù, o perché hai danzato con la musica, o perché hai fatto qualcos'altro e sei andato in giro a saltare in aria non curante, imbronciandoti e litigando e unendoti alla chiesa e saltando di luogo in luogo, ciò dimostra che al principio non hai mai ricevuto niente. Fratello, quella è una medicina ben forte, ma di certo ti sistemerà proprio così. Sì, Signore, vi porterà fuori senza un debole in mezzo a voi. Come Mosè, mi piacerebbe guardare nel suo kit medico. E a voi? Aveva 2 milioni di persone là fuori. Vi piacerebbe vedere nel kit medico di Mosè cosa aveva? Tutti quei vecchi e centinaia di bambini nati ogni sera, zoppicanti e malati. E quando uscì, dopo 40 anni, non c'era nemmeno un solo debole tra di loro. Non vorreste alcuni di voi dottori seduti qui stasera vedere nel suo kit medico? Guardiamoci dentro e vediamo di cosa si tratta. Ora guardate indietro, scopriremo. Io sono il Signore che ti guarisco d'ogni male. Proprio così? Amen. Ecco di cosa si trattava. Io sono il Signore che ti guarisco d'ogni male. Dicono che nascerà un bambino. Io sono il Signore che ti guarisco d'ogni male. Ha la polmonite. Io sono il Signore che ti guarisco d'ogni male. Ecco, l'unica prescrizione che potesse dare è l'unica che gli occorresse. È l'unica che avesse. Ecco cosa provvide Dio per lui. Certo, oggi, oh, non crediamo in ciò, no, quello... Dio non cambia mai, è lo stesso. Se questo spirito che porta avanti le persone oggi ad agire in questo modo, sotto il nome di cristianesimo, ha fatto stare male Dio allo stomaco in passato, era un'abominazione che le persone lo facessero, è un'abominazione oggi. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh, mi sento religioso. Notate, vai qui, egli disse, passa per la città e metti un segno su coloro che gemono e sospirano per l'abominazione commessa nella città. E poi egli disse, dopo che fai ciò, inviò questi uomini con armi per dissipare e uscirono e sterminarono tutto. Ora, storico, solo un momento. Gesù venne nella carne, Dio manifestato nella carne. Dio era in Cristo riconciliando a sé il mondo. E quando venne nella carne andò in giro insegnando, lo chiamarono Beelzebub, indovino. Si fecero gioco di lui, della sua nascita, ogni altra cosa. Lo rigettarono, lo scacciarono. Egli disse a chiunque avrà parlato contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque abbia parlato contro lo Spirito Santo non sarà mai perdonato in questo mondo né in quello a venire. Egli riunì pochi ebrei, non andò ai gentili, andò agli ebrei, fu mandato agli ebrei. Non era una dispensazione gentile? L'ultima candela stava bruciando nell'epoca ebraica ed egli andò là. E ci furono poche persone che lo ricevettero, un chiamato fuori, esattamente come oggi, proprio come lo Spirito Santo che parlava chiaro di Gesù Cristo, che chiamò fuori allora, così lo Spirito Santo sta parlando chiaro di Gesù Cristo, chiamando fuori oggi. Essi credettero il soprannaturale, osservarono il loro conduttore, lo osservarono, sapevano che lui era il re dei profeti, sapevano tutto ciò che era. Quello che proferiva, Dio lo confermava e diceva che era la verità. Sapevano di avere la verità. sapevano a chi stavano credendo e andarono avanti con Gesù. Poi lo crocifissero. Disse: Padre, perdonali, non sanno nemmeno cosa fanno. Ma come il giorno della Pentecoste fu giunto, c'era un gruppo di insignificanti persone che piangevano, gridavano e continuavano. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, all'improvviso un sacerdote si presentò sulla strada con una scatola di kosher, una scatola per la comunione, e disse: tirate fuori la lingua ora e io berrò il vino. Che sciocchezza! Sulla strada giunse un predicatore protestante e disse: avremo la mano destra d'associazione e osserveremo 6 mesi di proibizione. Eh? Sciocchezze! Ti aspergerò, ti battezzerò, ti porterò da questa parte, ti porterò nella chiesa, darò la mano destra d'associazione. Sciocchezze! Ma quando il giorno della Pentecoste fu giunto, di subito si fece dal cielo come un vento impetuoso che soffia ed esso riempì tutta la casa dove si sedevano. Lingue spartite si posarono sopra di loro come fuoco, cominciarono a balbettare, incespicare, sbavare, e sputare e continuare. Voi dite: no, ve lo proverò tramite la Bibbia. Sì, signore. Vuoi dirmi che quello che fecero è quello che ha detto la Bibbia? Sapevate che Isaia profetizzò? Lasciate che vi legga qualcosina da Isaia qui, solo un minuto. Isaia, il capitolo 28, iniziando con il versetto 8. Perciò che tutte le tavole sono piene di vomito, parlando di questo giorno, e di lordure, non vi è più netto luogo. Fratello, se non era un'immagine dell'ebreo, a cui si insegnerebbe la scienza e a cui si farebbe intendere la dottrina? Stiamo parlando di dottrina stasera. Coloro che sono come bambini spoppati, coloro che sono svezzati dalle mammelle. Perciò che bisogna dar loro insegnamento dopo insegnamento, insegnamento dopo insegnamento, linea dopo linea, linea dopo linea. Ecco come arriva il Vangelo, da Genesi ad Apocalisse. Conciossia che io parli a questo popolo con labbra balbettanti e in lingua straniera. E questo è il riposo. La pace che dissi che sarebbe giunta, e per tutto questo essi non avrebbero ascoltato, ma si sarebbero allontanati scuotendo il capo. Eccovi, ecco cosa disse lui. Non era la mia parola, è la sua parola. Cambiatela se potete, non può essere mai cambiata. Egli disse insegnamento dopo insegnamento, linea dopo linea, un poco qui, un poco là. L'intero Vangelo deve essere portato alla luce. Il pieno Vangelo deve iniziare qui, e loro lo predicarono. E quando lo fecero, la potenza dello Spirito Santo venne. E quegli ebrei si erano fatti gioco di Gesù, ma risero, dissero: ah, sono pieni di vino dolce! Suggellarono la loro destinazione eterna. Dissero: perché possiamo sentire nella nostra propria lingua le grandi cose di cui stanno parlando? Beh, sono pieni di vino dolce! Ah, schernirono e risero. E Pietro, quel piccolo santo rotolante, predicatore da podio improvvisato, si sistemò una cassa, ci saltò su. Disse: uomini giudei, e voi che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo e ricevete le mie parole nelle vostre orecchie. Ma questo è quello che fu detto dal profeta Gioele: questi uomini non sono pieni di vino dolce come voi stimate, poiché non è che la terza ora del giorno, ma questo è quello. Rimando alla Bibbia. Ho spesso detto: se questo non è quello, io proprio terrò questo finché quello non viene, se c'è qualcosa di diverso. Giusto? Disse: questo è quello che fu detto dal profeta Gioele, avverrà negli ultimi giorni, gli ultimi 2000 anni. I primi 2000 distrusse il mondo con l'acqua, i secondi 2000 venne Cristo. Negli ultimi 2000 anni spanderò il mio spirito. Alleluia! Non istruirò dei predicatori, invierò dei preti. ma spenderò il mio spirito da alto. I vostri figliuole e figliuole profetizzeranno sopra i miei servitori e le mie serventi. Spanderò del mio spirito e profetizzeranno, e farò segni di sopra nel cielo e di sotto in terra. Ecco di cosa si trattava. Era l'inaugurazione. E quegli ebrei risero e si fecero gioco e dissero: sono pieni di vino dolce. Ciò suggellò la loro destinazione. Nel 96 dopo Cristo l'arrivo di Tito, scendendo di lato, Gerusalemme fu circondata da eserciti. E sapete cosa accadde? Quegli ebrei dissero: ora ritorneremo alla casa del Signore. Ma coloro che furono avvisati e riempiti dello Spirito Santo, come disse Giuseppe Flavio, quei cannibali, avete mangiato il corpo di questo Gesù di Nazaret. Disse: hanno nascosto il suo corpo e ne hanno mangiato. Stavano mangiando la comunione. Disse che loro in passato, quel gruppo, quegli eretici, sapevate che quelle persone lì nel passato venivano chiamate eretiche? Lo sapete? Sapete cos'è un eretico? Qualcuno che è pazzo, sì. Guardate San Paolo. Ora voi, persona, voi battisti piace dire San Paolo, oh, gli credo. Voi cattolici dite, oh, San Paolo, e baciate due o tre dei suoi piedi ripetutamente. Quelle statue là a Roma, San Paolo, sì signore. Guardate cosa disse San Paolo quando si trovò dinanzi ad Agrippa. Disse: la via che chiamano setta, santo rotolante, è la via in cui adoro Dio. Amen. Mi piacerebbe averlo preso per mano, direi: credo lo stesso Paolo, alleluia, sì signore, la stessa cosa. Sono passati 1900 anni, Paolo, credo ancora la stessa cosa. Ho ancora lo Spirito Santo, gli stessi segni, stesse meraviglie, tutto proprio lo stesso, ancora andando avanti, lo stesso Spirito Santo, ancora suggellato fino a quando? Il giorno della redenzione. Questo Vangelo sarà predicato. Cosa? Vangelo. Cos'è il Vangelo? Non la parola soltanto. Paolo disse: il Vangelo è venuto a noi, non in parlare soltanto, ma tramite potenza e dimostrazione dello Spirito Santo è giunto il Vangelo. Paolo disse: non venni mai con un'istruzione da seminario, non venni facendo grandi parole elaborate, affinché la vostra salvezza si basi su parole gonfie e labbra seducenti e qualche credo di dossologia o degli apostoli o qualcosa del genere. Non venni mai a voi così, ma venni conoscendo solo una cosa: la potenza della resurrezione di Gesù Cristo e la dimostrazione dello Spirito Santo. Alleluia! Dio, dacci degli altri Paolo che non risparmieranno nessun colpo, ma la esporranno a quel punto senza indossare dei guanti di seminario. Amen. Suggello di Dio. Amen. Ora, quanto tempo abbiamo? Tanto, vero? È quello che pensavo. Va bene. Domani è sabato, nessuno di voi lavora. Bene. Bene. Ricordate, solo qualche minuto. Pregate, fai attenzione, fratello, questo è un momento sincero, questo è il momento in cui dovremmo fare l'inventario. Non sto qui a fare il pagliaccio, se lo fossi andrei all'altare a pentirmi. Forse mi comporto da pagliaccio per alcuni di voi, ma non è mia intenzione esserlo. Mi comporto in modo un po' ridicolo di tanto in tanto. Non posso farci niente. Qualcosa viene su di me, mi fa agire così, quindi non posso farci niente. Ma nel mio cuore, fratello, lo credo con tutto il cuore. Per più di 20 anni ho predicato questo attraverso questo pulpito, in giro per il mondo, e Dio lo ha confermato con segni e prodigi. Amen. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sì. Ora egli disse: fatevi avanti voi con le armi. Rifiutarono di ricevere quel marchio. Ed egli si fece avanti e Tito prese le mura di Gerusalemme e invasero la città. Gli fecero patire la fame là dentro, al punto che bollivano i figli gli uni degli altri e li mangiavano. Mangiarono la corteccia dall'albero, l'erba dalla terra. E poi quando alla fine dovettero arrendersi, Tito, quando entrò a Gerusalemme, Gerusalemme distrusse tutto completamente là dentro, uccise donne, bambini, neonati, sacerdoti, ogni altra cosa, e bruciò la città. E Gesù disse: verrà un tempo in cui non sarà lasciata una sola pietra. Dissero: guarda la nostra enorme cattedrale, fratello, siamo battisti o metodisti o pentecostali o qualsiasi cosa. E gli disse: non sarà lasciata pietra sopra pietra. Dimostra che Dio non dimora in case fatte per opera di mani. Dio dimora in cuori umani. Ma tu mi hai apparecchiato un corpo. Lo Spirito Santo non dimora in una casa, dimora nel cuore. Quello è il Tempio. Non sapete che siete il Tempio del Dio vivente? Amen. Costruite un Tempio, costruite una Chiesa, tutta la vostra fede, e costruite intorno al vostro Tempio o la vostra Chiesa un idolo di legno, prendendo il marchio della bestia, e non lo sapete. Proprio così. Indugiando e trascorrendo tutto il vostro tempo, o predicatori, per sostenere la vostra organizzazione, e andando con essa proprio il più dritti possibile all'inferno. Ti dico, fratello, è tempo che gli uomini si sveglino e predichino il Vangelo con la potenza dello Spirito Santo, quando ovunque chiamiamo metodisti, battisti, presbiteriani, cattolici e tutti alla croce di Gesù Cristo. Ora voi dite: il vecchio pastore portava del miele, lo metteva sulla roccia, quando la pecora ammalata leccava si rimetteva. Fratello, ne ho un'intera bisaccia piena qui stasera, e lo metterò sulla roccia, Cristo Gesù, e la pecora ammalata può leccare e riprendersi. È così. Fratello, ascolta, non andando a metterlo su una chiesa, non deve stare su una chiesa, deve stare su Cristo. Proprio così. Formali, oh sì, crediamo in Cristo, le vostre opere provano cosa credete. Gesù disse: questi segni, A-C-C-O-M-P-A-G-N-E-R-A-N-N-O, coloro che avranno creduto fino alla fine del mondo. E nel mio nome cacceranno demoni, parleranno nuove lingue, se torranno via serpenti o berranno una cosa mortifera, non nuocerà a loro, se mettono le mani sugli infermi e si staranno bene. Ecco cosa disse Gesù. Ecco le ultime parole che uscirono dalle sue labbra e fu sollevato in cielo. E le persone che vanno avanti credendo e predicando guarigione divina e i poteri di Dio, il mondo li chiama pazzi. E la Bibbia ha detto: se chiamano il padrone della casa Beelzebù, quanto più chiameranno così i suoi discepoli. Condannati giacevano là, proprio tutti morti. Ma Giuseppe Flavio disse: quelle persone cristiane erano andate da Gerusalemme in Giudea e sfuggirono tutte a questa collera. Ora, quelli erano ebrei, la fine degli ebrei. Velocemente ora, per i prossimi pochi minuti, finiamo i gentili proprio velocemente. Giriamo in Apocalisse il capitolo 7, dove concluderemo la dispensazione gentile. Vedete se questo è giusto o no. Quello era dove il profeta di Ezechiele 9 profetizzò la conclusione di quell'epoca. Ora ecco lo Spirito Santo che profetizza la fine di questa epoca. Ascoltate attentamente ora, mentre leggo con attenzione. E dopo queste cose, Apocalisse 7 ora, e dopo queste cose io vidi quattro angeli. Erano quei cavalieri che si fecero avanti nel capitolo 6. E come si fecero avanti un cavallo fulvo e un cavallo morello e il cavallo sauro e così via, che coloro che cavalcavano avevano cavalcato sulla terra per molto tempo. Io vidi quattro angeli che stavano in piedi sopra i quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti, a ciò che non soffiassero sulla terra, né sopra il mare, né sopra alcun albero. Ora osservate la visione che vide per prima. Vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro canti, quattro luoghi sulla terra, un angelo, ritenendo i quattro venti. Gli angeli sono messaggeri. La Bibbia ha detto così. e i venti sono guerre e conflitto. Egli stava ritenendo i quattro venti qui. Ora osservate il secondo versetto. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il S-U-G-G-E-L-L-O, l'opera completa, in altre parole, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente. Ed egli gridò con gran voce ai angeli quali era dato di danneggiare la terra ed il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né alberi finché noi abbiamo segnati i servitori dell'Iddio nostro in su la fronte loro. Osservate ora, continuerò a leggere giù. Ed io udì il numero dei segnati, che era di 144.000 segnati di la tribù dei figlioli di Israele, della tribù di Giuda 12 e avanti, e Beniamino e Gad e Ruben, avanti fino a Zabulon e avanti fino alle 12 tribù alla fine dell'ottavo versetto. E 12 volte 12, quanto fa? 144.000, tutti dagli ebrei. Ora osservate, dopo queste cose io vidi, ed ecco una turba grande, la quale nessuno poteva annoverare, di tutte le tribù, lingue e nazioni. Da dove vennero fuori? Vedete, vediamo dove quegli ebrei alla fine. E quando agli angeli fu dato di andare avanti a distruggere, dissero: qui videro e tennero. Ma da dove venivano questi? Di tutte le tribù, lingue e nazioni apparvero sulla scena. E popoli e lingue, i quali stavano in piedi davanti all'agnello, e davanti erano vestiti all'agnello, vestiti di stole bianche, e avevano delle palme nella mano. La sposa gentile era stata suggellata via qui. Osservate, e loro gridavano con gran voce dicendo: la salvezza appartiene all'Iddio nostro che siede sopra il trono ed all'agnello. E gli angeli che stavano in piedi intorno al trono e ai vecchi e ai quattro animali, e si gettarono giù in su le loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo: ascoltate, se questo non sembra una riunione dello Spirito Santo. Ah, benedizioni, amen, la gloria, la sapienza, la grazia, l'onore, la potenza, la forza appartengono all'Iddio nostro nei secoli dei secoli, amen. Non sembra una specie di servizio rituali da laureati per me, sembra una fusione all'antica dello Spirito Santo per me. Quelle persone erano state da qualche parte, sanno cosa fare quando hanno visto l'agnello seduto sul trono. Ed uno dei vecchi mi fece motto e mi disse: chi sono costoro che sono vestiti di stole bianche? E donde sono venuti? Ora conoscevate tutti gli ebrei, ma da dove venivano questi? Tutte le tribù, lingue e nazioni. Osservate, ed io gli dissi: Signor mio, tu il sai? Giovanni disse: proprio non lo so. Ed egli mi disse: questi sono quelli che lo avevano, immagino. Bene, costoro sono quelli che sono usciti dalla gran tribolazione, chiamati santi rotolanti, presi in giro, perseguitati, derisi, usciti dalla gran tribolazione, e hanno lavate le loro stole e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Osservate, sono davanti al trono di Dio. Dove sta la moglie? Dove sta la regina? E la sposa gentile. E loro gli servono giorno e notte nel tempio. Mia moglie mi serve a casa giorno e notte. Vedete? Ecco la sposa di Gesù, ecco la sposa gentile, e coloro che siede su il trono tenderà sopra loro il suo tabernacolo. Non avranno più fame. Alleluia! I giorni di lavoro sono finiti. Beh, abbiamo saltato molti pasti, ma là non ce ne mancherà mai uno. Amen. So che la mia povera piccola vecchia mamma è seduta qui stasera e l'ho vista alzarsi dalla tavola. Noi avevamo del caffè, del pane e raffermo. Lei lo versava sopra, metteva sopra dello zucchero e non ce n'era abbastanza per tutti. I bambini piangevano e si alzavano e andavano via. Ma lì non lo faremo mai. Il mio vecchio papà steso tra le mie braccia sulla strada lassù e morì affamato. Ma non lo avremo mai più. Alleluia. No signore, non più fame. Non avranno più fame né sete e non caderà più sopra loro né sole. Perciò che l'agnello che in mezzo del trono li pasturerà e li guiderà nelle vive fonti dell'acqua e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Forse devono piangere un po' e continuare quando lo Spirito Santo viene, ma Dio asciugherà tutte le lacrime dai vostri occhi. Osservate, vide quattro angeli che stavano in piedi sopra i quattro canti, ritenendo i quattro venti. Velocemente ora, il mio tempo è finito, ma lasciate che venga subito al punto prima di chiudere. Guardate, vide i quattro angeli, vide la chiusura della chiesa giudaica come li vide venire nello stesso modo, venendo con le sue armi per dissipare quell'esercito. Ora osservate che tipo di marchio ricevette la chiesa dello Spirito Santo come marchio sulle loro fronti. Era un segno spirituale. Lo Spirito Santo li marchiò. Esatto? Non tatuò niente sulla loro testa. Lo fece? No. Non furono condannati da un paese antireligioso? Furono condannati dai propri. Vedete cosa intendo? La vera chiesa del Dio vivente sarà condannata dalla cattolica e protestante perché si uniranno insieme. Sono già insieme come una, come madre e figlia. Ma questi qui non lo furono. Poi osservate cosa fece. Disse, metti un segno sulla loro fronte. Che tipo di segno era? Ve lo leggerò, Atti 2. Tutti erano insieme di pari consentimento e di subito si fece un suono, l'angelo che veniva dal cielo. Dite, l'angelo era un suono? Cos'era? Cosa andò dinanzi a Davide quando sentì il muoversi delle foglie, foglia di gelso, quella sera quando aveva paura anche di andare avanti? Sentirono un suono dal cielo come di vento impetuoso che soffia. Dio sta andando dinanzi a loro. E di subito apparve loro lo Spirito Santo e la potenza. Andarono fuori per le strade balzando e saltando e parlando in lingue e balbettio di labbra e giubilando e agendo come ubriachi e tutti proprio gioiendo e lodando il Signore Dio. Non è così? Ecco come fa Dio quando manda giù la sua potenza con il battesimo dello Spirito Santo. Ed entrò proprio là dentro e il messaggio andò fuori. Alleluia! E giubilarono e gridarono e parlarono in lingue e andarono là fuori. E quello fu il segno che Dio mise sulle persone. È vero? Dio mise il segno ed è il tipo di segno che Dio metterà sul suo popolo oggi. Lo stesso suggello di Dio che andò su di loro là sotto il battesimo dello Spirito Santo era il suggello di Dio. Voglio chiederti qualcosa, Chiesa. La Bibbia dice che il segno di Dio in quel giorno fu il battesimo dello Spirito Santo. Il suggello che fu sulle persone per renderli diversi dagli altri fu il battesimo dello Spirito Santo. Esatto? Il Nuovo Testamento ha detto in Efesini 4:30 che lo Spirito Santo è il suggello di Dio per le persone negli ultimi giorni fino alla vostra destinazione eterna. Esatto? Allora lo Spirito Santo era giusto. Ora, abbiamo avuto l'epoca metodista, abbiamo avuto l'epoca battista, abbiamo avuto giustificazione, abbiamo avuto santificazione, abbiamo avuto tutte queste cose progredendo. E proprio circa 40 anni fa, il battesimo dello Spirito Santo fu per primo conosciuto negli Stati Uniti. Esatto? circa 40 anni fa, quando le persone iniziarono a ricevere. Ora, una volta lo definivano la seconda precisa opera della grazia, santificazione. Santificazione? Va bene! Un vaso deve prima essere preso, raccolto e tutto pieno di fango e giustificato perché l'uomo lo ha raccolto. La cosa successiva deve essere pulito e sfregato. La parola santificare significa pulito e messo da parte per il servizio. Ma messo da parte per il servizio non significa che si è in servizio. E poi Gesù disse: beati voi affamati e assetati di giustizia, perciò che sarete saziati. Vedete? Lo Spirito Santo venne sul santificato, vero, genuino, credente santificato. E segni e prodigi iniziano a manifestarsi non appena quel vaso santificato si è messo a posto e lo Spirito Santo è entrato in esso. Capite cosa voglio dire? Non si può far uscire olio da quella bottiglia a meno che non ci sia olio dentro. Non importa quanto sia pulita la bottiglia. Non si può far uscire parlare in lingua e guarigione divina e potenze di Dio da qualcosa che non ha niente dentro. Lo Spirito Santo doveva essere portato allora. Guardate, circa 40 anni fa, torniamo con la memoria. Guardiamo in giro, osservate attentamente. Ci fu un grande governante che si fece avanti una prima guerra mondiale. Per la prima volta in tutta la storia del mondo, una guerra mondiale. Per dove stava partendo? Proprio esattamente in Germania. Cosa successe? Un cambiamento. Nessuno sa fino ad oggi come si fermò. Nessuno lo sa. Leggete il declino della guerra mondiale. Ogni volume l'ho letto. Non c'è una sola persona. L'unica cosa che sanno, ci fu un ordine che uscì: arrendetevi. Nessuno sa chi lo diede. Perché? Oh Dio! Mi chiamerete santo rotolante comunque, quindi tanto vale che esprime i miei sentimenti. Osservate! Quanto sono grato che lo Spirito Santo sia qui, sul palco, per rivelare. Notate, osservate, si fecero avanti ogni vento che veniva sul mondo, armi moderne per distruggere completamente tutto in una guerra mondiale. Ma all'improvviso si fermò. Apocalisse, il capitolo 7, ha detto: vidi quattro angeli scendere con le loro armi per dissipare, e giunse lì un uomo che veniva dal sollevante, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente. Disse: ritenete i quattro venti. Ritenetelo, perché gli ebrei non sono ancora nel luogo giusto. Gloria! Gli ebrei non sono nel luogo giusto come Dio promise. Disse loro dove si sarebbero trovati, collocati laggiù. Disse: quando vedete il fico mettere rami, sappiate che il tempo è vicino. E quando vedete gli ebrei ritornare in Palestina, sappiate che il tempo è vicino. Quest'età non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. E fratello, negli ultimi 7 anni è la prima volta che la bandiera ebraica abbia mai sventolato in 2000 anni su Gerusalemme. Sì, 2500 anni. Amen. Gli ebrei non si trovavano proprio dove potesse compiersi, ma egli disse: ritenete, ritenete. Perché? Perché ritenete? Osservate, c'erano ancora dei gentili tra l'epoca di Wesley e l'epoca di Pentecoste che dovevano entrare. Prima che Pentecoste entrasse nell'epoca della chiesa di Laodicea, c'era la porta aperta, posta dinanzi alla chiesa, porta aperta per chi vuole venga e beve in dono dalla fonte delle acque della vita, una porta aperta posta. Oh my! Ed egli disse: ritenetelo, perché? Gesù disse: un uomo uscì e lavorò, e un altro uomo uscì a un'altra ora e lavorò, un altro uomo uscì e lavorò. E un uomo uscì alle ore 11, e quando si fermò alle ore 11, diede ad ognuno di loro la stessa porzione alle ore 11. Si chiesero perché. Perché ha, fino alle ore 11, fatto entrare tutti? Quelli di Martin Lutero che lavorarono, camminarono sotto la dispensazione di Lutero, morirono nella grazia. Altri metodisti che giubilavano, che morirono sotto l'epoca di Wesley, morirono nella grazia. Noi stiamo vivendo in un'altra epoca, non là, nel passato, qui! Mamma una volta si muoveva su un carro di buoi e noi ci muoviamo su una Ford modello V8, quasi a reazione, proprio così. Viviamo in un'epoca diversa del tutto e stiamo vivendo in una dispensazione diversa. Stiamo vivendo nel giorno della restaurazione della potenza di Dio e proprio qui vediamo la potenza di Dio come fecero al principio. Stiamo vivendo in un'altra epoca. Non guardatela indietro a Wesley, metodiste, tutte quelle, battiste, presbiteriana. Guardate qui a Gesù Cristo, l'autore e compitore della fede della Bibbia. Alleluia! Ora osservatelo, disse, ritenetelo, fino alle, cosa? Ore 11, le persone potevano entrare, l'ultima chiamata dei gentili. Mamma lavorò là, papà e loro lavorarono qui, la nonna lavorò là nel passato. Questa è la nostra epoca, le ore 11. La guerra mondiale si fermò nell'undicesimo mese dell'anno, l'undicesimo giorno del mese, l'undicesima ora del giorno e l'undicesimo minuto dell'ora. Affinché le persone delle ore 11 potessero entrare, cosa? Riceverò lo stesso battesimo dello Spirito Santo che ricevettero qui nel passato all'inizio, per riportare la potenza e la resurrezione del Signore Gesù Cristo. Gli stessi segni e meraviglie. Di cosa si tratta? Le guerre infuriano qui, infuriano là, infuriano qui, infuriano là, cercando di... Le bombe atomiche e ogni altra cosa vengono costruite, ma non possono farlo! Non possono farlo finché gli ebrei non ricevano una visita del battesimo dello Spirito Santo! L'angelo disse, ritenetelo, finché non suggelliamo i servitori, non la sposa. I gentili non sono stati mai un servitore, noi siamo figli e figlie. Ecco i servitori, gli ebrei. Abramo era servitore di Dio. Alleluia! Ora troviamo migliaia di ebrei. Dio indurì il cuore di Faraone per condurli in Palestina. Dio indurì il cuore di Hitler, il cuore di Mussolini, il cuore di Stalin. Sta conducendo con la forza in Palestina, non sapendo cosa sta facendo, operando dritto nelle mani di Dio. Quei 144.000 staranno laggiù e uno di questi giorni un divino santo profeta di Dio unto andrà là con segni e prodigi. Quegli ebrei diranno, ecco cosa sto cercando, sì signore, e Dio battezzerà 144.000 ebrei. E il rapimento arriverà, l'epoca gentile cesserà, la bomba atomica esploderà e prenderà il mondo e la chiesa gentile sarà rapita per stare lì, nella presenza di Dio. Chi sono questi che sono usciti dalla grande tribolazione? Hanno lavato le loro stole nel sangue dell'agnello, sono dinanzi a Dio senza macchia. Amen. Marchio della bestia, confederazione, chiese, cattolicesimo, tutti legati insieme vanno nel caos. Il rimanente, la sposa dello Spirito Santo. E le persone oggi che stanno ridendo del parlare in lingue, che stanno ridendo della guarigione divina, che stanno ridendo della profezia, che stanno ridendo della manifestazione dello Spirito. È lo stesso spirito che dominò quegli ebrei di nuovo, qui, che bestemmiarono contro lo Spirito Santo, là nel passato, e morirono sotto il giudizio divino. Questi Stati Uniti sono destinati al giudizio divino sotto la potenza dello Spirito Santo. Hanno condannato, deriso e rifiutato, e ci hanno chiamati santi, rotolanti e ogni altra cosa. Ma l'ora è giunta quando Dio riverserà il suo giudizio divino. Amen! Preparatevi! L'unico posto sicuro che ci sia oggi è in Cristo Gesù. Dio vi benedica! Se non siete dentro, spingete finché non entrate! coloro che sono in Cristo Gesù, Dio addurrà con Lui nella seconda venuta. Senza il suggello di Dio, che è il battesimo dello Spirito Santo, la confederazione di apostasia è il marchio della bestia. È il così, dice il Signore. Capite cosa intendo? Ma questi insegnanti religiosi stanno cercando di metterlo sul comunismo quando non si rendono conto che sta operando proprio in mezzo a loro. Egli disse, saranno guide cieche di ciechi. Disse, avranno occhi ma non potranno vedere. Disse, voi e nelle vostre tradizioni parlate la dottrina degli uomini. Fate comandamenti di uomini annullando i comandamenti di Dio. Riderete del cattolico per aver stabilito il loro catechismo? E i vostri uomini vanno dritti quassù a una conferenza o qualcosa e decidono se possono ricevere guarigione divina o il battesimo dello Spirito e queste cose. E lo condannano e lo respingono e voi ridete del cattolico. Non avete nessun diritto di ridere del cattolico. Perché se era una meretrice, la Bibbia ha detto che voi siete una prostituta nella stessa confederazione. Dipartitevi dal mezzo di essa, mio popolo! Separatevene, dice Dio, e io vi accoglierò a me, proprio così. Oh, perché non può questo tabernacolo Branham uscire da questo nostro grattacapo? Voglio sapere se voi gente qui intorno credete questo Vangelo ed è stato predicato e lo avete visto, segni e prodigi e confermato. E tutto quello che il Signore ha detto ha avuto luogo. Allora qual è il problema qui intorno? Quando sento che ci sono contese fra voi, quando sento che c'è conflitto, voglio che scriviate qual è il vostro problema, cosa avete nel cuore, lo mettiate su questo pulpito, sul palco, domani sera. Voglio vedere perché questa chiesa non può essere trasportata con la potenza di Dio e il battesimo dello Spirito Santo, con segni e prodigi. Qual è il problema? Voi, pastori, lo credete? Lo credete, quindi cosa non va a questo punto? C'è qualcosa di sbagliato. Questo dovrebbe essere il faro del mondo. Questo dovrebbe essere un luogo in cui la potenza di Dio e il piangere, il gridare, il cercare Dio dovrebbero accadere giorno e notte. Perché non possiamo averlo? Io voglio, ma voi non volete, disse Gesù. Non avete voluto, venite e comprate da me. So che dici, egli disse, che sei ricca, non avevi bisogno di niente, parlando alle chiese. Disse, tu dici, sono ricca e non ho bisogno di niente. Noi siamo un'organizzazione più grande, e tu non lo sai, ma sei disgraziata, povera, miserabile, cieca e nuda, e non lo sai. Se un uomo in quella condizione lo sa, migliorerebbe, ma quando sei in quel modo e non lo sai. E Cristo disse che le chiese in questo tempo sarebbero state in quel modo e non lo avrebbero saputo. Pizzica il tuo essere spirituale, mio caro, caro fratello. Pizzica la tua anima così com'era, con preghiera e di Signore Gesù, controllami. Possa stasera fare l'inventario prima di andare a letto per scoprire qual è il mio problema. Ho professato per anni e non vedo queste cose che Gesù disse, che Lui sarebbe stato con me e queste cose sarebbero avvenute. Non lo vedo. Qual è il problema, Signore Gesù? Siate onesti, siate sinceri, venite giù e parlategli come faccia a faccia con un fratello. Vi rivelerà, vi dirà, fate a pezzi la vostra anima e mettetela lì. Dite, Signore Gesù, se mi costasse la mia famiglia, se mi costasse la mia vita, se mi costasse il mio lavoro, se mi costasse l'essere socio, se mi costasse il prestigio nella città, prenderò la via con i pochi disprezzati del Signore. Ora ricordate, Gesù disse, stretta è la porta e angusta è la via e pochi sono coloro che la trovano, perciò che spaziosa è la via che mena alla perdizione. 1 milione in più nel 54, spaziosa è la porta che mena alla perdizione e molti sono coloro che entrano per essa. Esatto, chi avrà perduta la vita sua per amor di me la troverà. Chi ama padre, madre, sorella, fratello, qualsiasi cosa più di me, non è degno di essere chiamato mio. Chi metterà la mano su un aratro e inizia in avanti, persino si volta per guardare indietro, non è degno del tempo. Fratello, uno di questi giorni l'ultimo sermone del Vangelo, unto dello Spirito Santo, sarà predicato. Uno di questi giorni l'ultimo fucile sparerà. Uno di questi giorni l'ultimo cantico sarà cantato. Uno di questi giorni l'ultima preghiera sarà fatta. Uno di questi giorni le porte del tabernacolo saranno chiuse per l'ultima volta, la Bibbia sarà chiusa sul pulpito e starete nella presenza di Dio per rendere conto di quello che avete sentito stasera. Che ne sarà allora? Che ne sarà allora? Quando il grande libro sarà aperto, che ne sarà allora? Quando questa sera verrà dichiarata, che ne sarà allora? Oh, come dice il cantico, che ne sarà allora? Quando il grande libro sarà aperto, che ne sarà allora? Quando a chi ha rigettato il Salvatore oggi sarà chiesto di darne ragione, che ne sarà allora? Il vostro lavoro vi ha intralciato, i vostri genitori vi hanno intralciato, il vostro ragazzo vi ha intralciato, la vostra ragazza vi ha intralciato, la vostra chiesa vi ha intralciato. Che ne sarà allora? Che ne sarà allora? Quando il grande libro sarà aperto, che ne sarà allora? Quando a chi sta rigettando questo messaggio stasera vi sarà chiesto di darne ragione, che ne sarà allora? Cosa ne farete? Sapete qual è il marchio della bestia? Sapete qual è il suggello di Dio? Spetta a voi! Possa il Signore benedirvi mentre ci alziamo! Le tue, Padre Celeste, che le tue misericordie e benedizioni siano sulle persone. Possa il tuo Spirito muoversi e possa il tuo Spirito Santo spingersi su queste persone e dar loro, Signore, il battesimo dello Spirito. Possa ogni uomo e donna, ragazzo e ragazza qui presente, possano essere così trasportati stasera dallo Spirito Santo da dire: Dio, prendi tutto quello che ho, prendi tutto quello che sono, ma lasciami servire te, Signore mio. Metterò da parte tutto, rinuncerò al mio io, rinuncerò all'orgoglio, rinuncerò alla Chiesa, rinuncerò a tutto. Non che dovrebbero uscire dalla loro chiesa, Signore, ma devono uscire dalla condizione in cui stanno vivendo. Oh Dio, manda i metodisti indietro nelle loro chiese, infiammati per predicare il Vangelo. Manda i battisti indietro, manda i campabelliti indietro, manda i cattolici indietro. Signore Dio, manda qualcuno del tabernacolo Branham qui, indietro al tabernacolo qui, con uno spirito mite, umile, che si farà avanti e parlerà e amerà e cercherà di mettere di nuovo le persone di pari consentimento, così lo Spirito Santo possa entrare e usare le persone. Manda grandi segni e prodigi, ungi ogni credente, perdona ogni peccato. Oh Dio, vediamo apparire i segni, vediamo il fico germogliare, sappiamo che il tempo è vicino. Vediamo quella bomba atomica che si trova laggiù nelle mani dello stesso uomo a cui tu dicesti che fu dato di distruggere il mondo. Oh Dio, come possiamo rigettare più a lungo? Come possiamo, quando sentiamo il tuo benedetto Vangelo risuonare così chiaramente, chiaramente? Sentiamo lo Spirito Santo che conduce. Vediamo lo Spirito Santo dare segni e prodigi. Guarire i malati, aprire gli occhi ciechi, ridare la vita ai morti, grandi prodigi e segni. Il Vangelo che viene predicato da persone illetterate, ignoranti, predicato sotto la potenza e la dimostrazione dello Spirito Santo. Segni e prodigi che seguono la Chiesa. Quanto ancora? tu hai detto, se aveste conosciuto Mosè, avreste riconosciuto il mio giorno. Alleluia! Così è oggi, Signore. Vedono tutti i tipi di segni, di guerre, problemi e tutto. Fa che voltino indietro le pagine della cara vecchia Bibbia e vedano dove si trova la pietra miliare. Siamo alla fine dell'epoca. Oh Dio, muovi il tuo spirito su queste persone. E mentre andranno via da qui stasera, possa lo Spirito Santo muoversi con loro. E domani sera, Signore, quando scendiamo a questa grande chiamata all'altare che ci stiamo preparando a dare, preghiamo che gli altari saranno molto affollati, le stanze di preghiera saranno piene. E possiamo domenica mattina, Signore, e domenica sera, battezzare le persone qui secondo la parola di Dio. E possa lo Spirito Santo scendere su quell'acqua e fare grandi segni e prodigi. Concedilo, Padre. Benedici il nostro caro pastore qui. Benedici i membri. Benedici i forestieri tra le nostre porte. Che possiamo andare a casa stasera e meditare su queste cose nel nostro cuore. Ritornare domani sera gioiendo, portando con noi i covoni. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il Signore Gesù Cristo benedica ognuno di voi. Stringetevi la mano. Ritornate domani sera portando la vostra richiesta e quello che volete e mettetela sul pulpito. Possa Dio sempre ungervi, essere con voi. Amen. Dio vi benedica.